Io questa sera ho chiesto al Presidente di darmi la possibilità di informare la Commissione del comunicato stampa di preallarme meteo di oggi pomeriggio della provincia di Modena. Do lettura, l'abbiamo pubblicato anche sul sito del Comune, però è utile anche darne lettura. A causa del maltempo scatta dal pomeriggio di oggi, giovedì 30 gennaio, la fase di preallarme sui fiumi modenesi. Il livello dei fiumi sono costantemente monitorati, ma in vista dell'aumento dei livelli sia su Secchia che Panaro, prevista per ora a partire dalla notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, dal Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia è partito il coordinamento dell'organizzazione della vigilanza rinforzata sugli argini. Tenendo conto anche delle ripetute recenti piene e le particolari condizioni dei corsi d'acqua dopo l'alluvione, tecnici di AIPO e volontari presidieranno dal tardo pomeriggio gli argini di Secchia e Panaro, oltre che dei canali principali interessati nei giorni scorsi dall'alluvione. Le squadre di sorveglianza saranno seguite dagli operatori di ditte specializzate, in grado di intervenire immediatamente per ripristinare eventuali situazioni a rischio come fessurazioni, infiltrazioni, buche o cedimenti. Previste anche 6 aree di stoccaggio di mezzi e materiali da utilizzare in caso di intervento. Una delle 6 aree è a Rovereto. Oggi pomeriggio la Protezione Civile di Marzaglia, attraverso queste ditte specializzate, ha stoccato nell'area cortiliva delle vecchie scuole elementari e medie, l'abbiamo fatta mettere lì, dei mezzi e materiali, diciamo, per averli a disposizione in caso di pericolo, che naturalmente tutti ci auguriamo non avvenga, ma a Rovereto è uno dei 6 punti. Anche nella giornata di mercoledì 29 gennaio i tecnici del Centro Unificato di Protezione Civile di Marzaglia hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificare la situazione dei canali interessati dagli interventi per favorire il deflusso delle acque e proprio in vista del peggioramento delle condizioni meteo. Intanto sull'argine del Secchia a San Matteo proseguono i lavori di AIPO per ripristinare definitivamente la sommità arginale che è stata ulteriormente alzata. Questo è il comunicato, quindi l'abbiamo anche noi messo sul sito in modo che si sappia. Mi premeva dirlo perché, ripeto, anche, probabilmente anche adesso, prima nella sera, hanno cominciato verso sera oggi pomeriggio a stoccare il materiale, quindi andavano a cena quelli dell'impresa, poi tornavano a Rovereto e stoccavano sacchi già preparati, pieni di sabbia, insomma tutto il materiale, una delle 6 aree.
Allora, buonasera a tutti, saluto il pubblico presente, gli assessori in sala. Sarà questa la prima commissione da cui utilizziamo il sistema per la registrazione. Vorrei soltanto dire 2 parole per aprire la serata. Innanzitutto ricordo ai presenti che le sedute della commissione sono legate all'attività propedeutica al Consiglio, pertanto sono aperte per gli interventi ai soli membri e ai relatori, pertanto il pubblico non avrà parola e rimane comunque valido anche per il futuro la possibilità di partecipare. Noi questa sera facciamo, secondo me, un incontro importante. Era da tempo che con l'assessore, l'architetto Pivetti, aspettavamo per avere, diciamo, le condizioni opportune per fare questa serata. E vorrei, insomma, precisare che si è appena concluso un anno. Dopo il primo anno, quello legato alla prima emergenza, abbiamo comunque vissuto un anno ulteriore, chiamiamolo di seconda emergenza, in cui comunque il Comune si è dovuto riorganizzare fino ad avere questi uffici. Nel frattempo comunque anche la riorganizzazione interna degli uffici addetti a quelli che sono tutti i lavori di gestione sul terremoto si sono dovuti riorganizzare. Ci sarà anche dato un aggiornamento su quelli che sono nel frattempo le persone che ci sono adoperate e sono state assunte tramite contratti straordinari, perché, diciamo, si apre con quest'anno probabilmente un momento in cui, penso che l'architetto ci potrà confermare, si può lavorare su qualche cosa che finalmente sia un pochino più strutturato e organizzato. Vorrei semplicemente dire che questa serata vorrebbe in qualche modo essere un tramite noi membri della Commissione, che siamo anche rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio, dovrebbe essere un momento in cui in uno scambio di informazioni, di approfondimenti con l'architetto Pivetti riusciamo a meglio comprendere a che punto siamo di questo percorso, riusciamo a capire meglio quelle che sono le dotazioni di cui siamo ora a disposizione anche per avere delle indicazioni quanto consiglieri su quella che potrebbero essere le nostre attività anche di supporto a quello che è il lavoro che il Comune deve fare e che comunque necessitano di risorse che sono sicuramente per forza risorse esterne, quindi risorse da ricercare, risorse che richiedono anche sollecitazioni verso la Regione o verso chi comunque può darci degli strumenti, del personale in più. Per noi consiglieri è importante conoscere e capire quello che sta accadendo, in qualche modo noi in Commissione Ambiente abbiamo avuto modo di scambiare qualche approfondimento con l'architetto, è sicuramente complicato se tutti i consiglieri andassero ad appuntamento privato per approfondire i temi, quindi questa serata vorrebbe in qualche modo essere un modo per riportare poi all'intero Consiglio quella che è la situazione ad oggi, quelle che sono le risposte che il Comune è in grado di mettere in campo, quelle che sono magari le criticità che dobbiamo tutti assieme cercare di affrontare e superare da domani. A questo punto direi passo la parola all'architetto, credo che ci siano anche aggiornamenti, non so se poi sono, esatto, mi confermano che sono arrivati anche aggiornamenti, pertanto riprendiamo la discussione dopo che l'architetto ci ha relazionato.
Allora, buonasera a tutti, si sente? No, devo avvicinare di più. Ok. Allora, noi avevamo fatto una scaletta, abbiamo fornito una scaletta sulla base delle richieste del consigliere Fabbri, tendo a seguirla anche così per darci un ordine un po' su quello che era stato richiesto. Uno dei primi punti che c'era stato richiesto era un aggiornamento sulla situazione sia Sfinge che Mude. Allora, Sfinge sappiamo che è una procedura informatica con la quale le imprese chiedono i contributi direttamente alla Regione, quindi è una procedura che non gestiamo noi come Comune. L'unica informazione che noi ricaviamo che otteniamo in questa fase da Sfinge sono legate al fatto che la Regione, prima di erogare il contributo, si deve accertare che l'imprenditore abbia chiesto il titolo edilizio. Quindi noi per la parte imprese gestiamo esclusivamente il titolo edilizio, che entra, per intenderci, o il permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività, legata alle opere edili che vengono fatte. E quindi alla conformità col piano urbanistico, con le norme edilizie. Perché? Perché le imprese, quando presentano la domanda su Sfinge, devono dichiarare o di averlo già richiesto o presentato o di averlo già ottenuto. Quindi la Regione, a un certo punto del proprio iter, ci chiede se effettivamente l'imprenditore ha chiesto e ottenuto il titolo edilizio. Quindi al momento l'unico legame che abbiamo con la struttura regionale è questo. Allo stato attuale a noi risulta che siano state presentate 32 domande per il Comune di Novi, alcune sono anche le aziende principali che conosciamo, che sappiamo aver avuto maggiori danni, come ad esempio la manifattura modenese, San Meccanica, Rovereto, ma anche altre, molte sono in zona produttiva Rovereto in effetti, ma anche altre di Novi. Di queste 32 sono 5 legate all'agricoltura al momento. Ce ne saranno altre in gestazione, sicuramente non sono ancora pervenute a noi come richiesta. La Regione si è impegnata a trovare un sistema per avere un dialogo più serrato fin dall'inizio sulla parte di Sfinge, o meglio, per avere un'accessibilità dei dati per noi Comune fin dall'inizio, anche perché ci sarebbe una funzione che è demandata a noi, che è il controllo sismico, che andrebbe gestita subito al momento della domanda. Non sapendo noi quando arriva la domanda in Regione, è una funzione che ancora non gestiamo. Pertanto si stanno impegnando a fare questa a trovare le modalità per farci dialogare direttamente fin dal primo momento dell'inoltro della domanda. Lo stesso noi quando riceviamo la richiesta o di permesso di costruire o la SCIA non sappiamo se il soggetto ha chiesto o non ha chiesto o chiederà il contributo. Quindi c'è una carenza di interfaccia delle informazioni. Per cui quello che riesco a dirvi oggi di Sfinge è semplicemente questo, che noi sappiamo per certo che ci sono 32 istanze depositate in regione, già concluse o in fase istruttoria o appena presentate, e di queste 5 sono in agricoltura, tutte le altre sono in attività o produttive o commerciali. Abbiamo un elenco, se poi qualcuno lo vuole verificare, una di queste per esempio è la COP di Rovereto. La COP di Rovereto è una di quelle che ha già la domanda in gestazione. Per sapere se è stato erogato il contributo è possibile eventualmente andare sul sito della Regione in amministrazione trasparente, fare la domanda, ci sono dei campi da compilare, fare la domanda il beneficio, mettendo come beneficiario COP per esempio, e se è già stato erogato viene fuori la stringa dove si vede quanto è stato erogato, in che data, e c'è anche un minimo di un allegato che fa vedere o il progetto o la relazione. È un po' la situazione analoga di quella che noi pubblichiamo sul sito tutti i mesi, solo che quella si fa a richiesta, cioè vado a cercare il soggetto, oppure vado a cercare il referente, il tecnico istruttore di quelle pratiche, allora mi vengono fuori tutte le pratiche che quel tecnico istruttore ha gestito, quindi si vedono tutte. Ci sono insomma diversi campi di ricerca, per cui volendo uno, ripeto, può andare sul sito della Regione in amministrazione trasparente e fare una ricerca in questo modo per capire se è stato già erogato o no il contributo. Comunque qua abbiamo questo elenco, questo eventualmente poi si può consultare. Ecco, aggiungo un'altra cosa, se qualcuno non è ancora aggiornato o non lo sa, le imprese agricole hanno la possibilità di presentare la domanda sia sulla procedura Sfinge ma anche sulla procedura MUDE che viene gestita dal Comune. In particolare quando hanno edifici che sono o in muratura o in cemento armato o miste, e in particolare se hanno avuto una scheda AIDES e un'ordinanza di inagibilità da parte del Comune. Anche se vengono presentate tramite la piattaforma MUDE, vanno trattate come se l'avessero presentata su Sfinge, quindi devono presentare la stessa identica documentazione. Da una serie di norme incrociate, però, molti imprenditori agricoli se ne stanno rendendo conto, spesso più conveniente andare sulla procedura Sfinge. Perché? Perché l'ordinanza 57 che governa i contributi per le imprese ha come priorità il ripristino delle attività. Quindi qualsiasi tipo di attività, ma in questo caso soprattutto le agricole, ha più agevolazioni su Sfinge. Vi faccio un esempio molto banale per fare capire. Io posso avere un edificio che è un E0, diciamo un E1, una classe di danno, ma anche una B. Se l'edificio non è vincolato dal piano regolatore, io imprenditore, se giudico che quell'edificio non è più adeguato alle mie esigenze produttive, posso decidere di demolirlo, a prescindere, potrebbe essere anche un B, per intenderci, mentre invece in un'abitazione se io demolisco un B non posso farlo, non ho diritto al contributo. In agricoltura, con la procedura Sfinge, poiché, ripeto, è privilegiata l'attività, è possibile fare delle valutazioni anche diverse. Questo che vantaggi comporta? Per la procedura di Sfinge comporta questo vantaggio, che si parte dall'edificio originale, ha una metratura di 1000, anche se un B, io prenderei 370.000 euro. Quello è un paniere consolidato per l'imprenditore. E se invece di 1000 metri ne costruisco 500, ho sempre a disposizione quei 1000. Quindi capite che a volte può essere più conveniente per un imprenditore agricolo che magari dice, beh, avevo 1000 metri, ma erano su due piani, il piano primo non lo utilizzavo più, ora ci devo mettere dentro la mititrebbia, non mi interessa solo avere una superficie al piano terra, posso realizzarne di meno, ma con la stessa moneta di un edificio due piani sostanzialmente. E quindi a volte è proprio un meccanismo diverso quello su Sfinge, è perché è privilegiata l'impresa, l'attività. Quindi a volte per molti imprenditori agricoli è più conveniente andare su Sfinge perché hanno dei benefici diversi rispetto ad entrare nella piattaforma MUDE, che invece per tutta una serie di elementi va dentro, segue le stesse procedure delle ordinanze e delle abitazioni. E l'unica cosa che è assolutamente identica alla 57 è che va sempre presentata la perizia giurata, comprendendo una relazione su tutti gli edifici. Ma questo perché lo dice il decreto legge 74, che dice che la ripresa delle attività è sempre formalizzata a seguito di una perizia giurata fornita al professionista che attesta lo stato di danno. Quindi questo era solo per darvi un'idea di come a volte sia anche complicato, mi metto anche nei panni delle associazioni di categoria, decidere da che parte andare, perché le condizioni sono veramente diverse. Sfinge ha la regione ha uno sportello che è anche itinerante, non so se è ancora a Mirandola, ormai qua non viene più perché non ci sono richieste, però ci sono dei referenti sia regionali e per l'agricoltura anche in provincia Modena che possono supportare nel caso di indecisione su quale strada scegliere. Oltre ovviamente ai tecnici liberi professionisti che quantomeno l'impianto delle ordinanze dovrebbero conoscerlo. Ecco, per quello che riguarda le imprese mi fermerei qua, anche perché non ho altre particolari cose da dire. È appena uscita, l'unica cosa è uscita 3 giorni fa, un'altra ordinanza di modifica della 57. Queste modifiche sono sempre per mettere a punto dei dettagli o fare piccole precisazioni su cose che non erano perfettamente chiare, quindi invito, anche io non l'ho ancora letta tutta, quindi invito comunque se ci sono dei professionisti in sala a leggersi anche queste ordinanze. Poi per quello che riguarda invece la situazione nostra, di tutte le pratiche inoltrate tramite MUDE, abbiamo pronti gli esiti di quest'ultimo mese, dopo Natale, verranno pubblicati domani sul sito, e abbiamo, do solo due dati totali rispetto al mese scorso, poi anche questi saranno tutti visibili domani direttamente. Allora, avevamo alla data del 23 di dicembre 283 procedimenti attivi, oggi ne abbiamo 302. Abbiamo staccato 21 cambiali errani in questo mese per un incremento da 14.092.000 euro a 19.422.000 euro. Quindi abbiamo incrementato di 5.400.000 euro. Abbiamo erogato, rispetto al mese scorso che avevamo erogato 106 stati avanzamento lavori, siamo a quota 123. Non abbiamo degli stati avanzamento lavori pendenti, sono tutti stati pagati, se non magari quello che è arrivato ieri, ecco. Per cui ribadisco, l'ho già detto anche in una precedente commissione, l'attenzione nostra è sempre quella di favorire il rientro delle spese alle imprese. E quindi appena arriva un SAL, soprattutto nei SAL intermedi, negli stati di avanzamento lavori intermedi, dove la documentazione è abbastanza minimale da presentare, non c'è un gran lavoro da fare, quindi si va molto veloci. Mentre sugli stati di avanzamento lavori finali sono impegnativi quanto una cambiale rani, perché lo stato di lavoro finale, stato di avanzamento lavori finale, significa che sia per noi che per il professionista, significa che la contabilità iniziale va rivista completamente a saldo come appunto contabilità finale, vanno presentati di nuovo tutti gli elaborati di qual è lo stato finale dell'edificio, vanno presentate tutte le certificazioni del caso e vanno presentate le fotografie di tutto quello che uno ha realizzato, quindi se io ho messo delle fibre devo vedere che ci devono essere le foto delle lavorazioni intermedie, ci sono delle lavorazioni che sono molto costose, come ad esempio le fibre, quindi è importante che il professionista durante l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori proceda a effettuare delle fotografie che dimostrano di avere messo determinati materiali, di aver eseguito determinati interventi, perché una volta che ho messo l'intono e che ho tinteggiato non si vede più niente, quindi ci vogliono le fotografie, sono necessarie le fotografie degli stati di lavoro intermedi, per cui fare uno stato di avanzamento lavori finale, quello di chiusura della pratica, è impegnativo quanto una pratica iniziale. Richiede lo stesso tipo di esamina della pratica. E in questo mese abbiamo rilasciato 9 stati di avanzamento lavori finali, giusto? Da 54 a 63. Insieme alle 21 cambiali precedenti. Attualmente i soldi effettivamente entrati nelle tasche rientrati nelle tasche degli imprenditori e dei tecnici di riferimento sono 7.129.000 euro. Un altro dato che vi possiamo dare è che è legato alla scadenza che era fino a qualche giorno fa era del 31 gennaio, era quello delle prenotazioni. Ce ne aspettavamo molte di più, in realtà sono al momento 395. Diciamo che sapendo si era già ventilato che sarebbero state prorogate in buona parte sicuramente legato agli eventi alluvionali di Bastiglia e Bonporto, dove i nostri colleghi, così come i professionisti, si sono trovati sicuramente di quella zona in grande difficoltà, ma in qualche modo si era ventilato già prima, nel senso che anche la Regione aveva già monitorato che rispetto a un ingresso che prevedevano su tutto il cratere di circa 400 istanze al giorno, in realtà si erano resi conto che erano sulle 150. E quindi c'è qualcosa che non quadra, probabilmente c'è ancora molta gente che non ha deciso cosa fare e confidiamo appunto che questi due mesi ulteriori di proroga insomma consentano a tutti di fare le necessarie valutazioni e quindi di contattare i professionisti e fare la prenotazione. Insomma, ecco. Ricordo però che ci sono alcuni casi in cui non è necessaria la prenotazione e non sono pochi in Comune di Novi, ad esempio tutti gli edifici che sono collocati nelle unità minime di intervento, oppure tutti gli edifici che sono soggetti al piano della ricostruzione. per questi edifici non è prevista la prenotazione, hanno una scadenza semplicemente per la domanda di contributo. Sono quei casi in cui, in particolare quando una unità minima di intervento comprende più edifici, si deve presentare un progetto unitario, si devono mettere d'accordo più proprietari e ci deve essere un unico referente progettista. Insomma, sono situazioni un pochino più complesse, un po' più organizzate, e quindi su questo, su questi casi non è chiesta la preventiva prenotazione. Quindi il dato è falsato. Non sappiamo, per tornare a Sfinge, quanti abbiano prenotato su Sfinge. Ci sono anche molti che hanno fatto la doppia prenotazione nell'indecisione. Siamo già d'accordo con la Regione che nel caso di doppie prenotazioni oppure di prenotazioni sbagliate, cioè qualora uno abbia prenotato su Sfinge ma invece doveva andare su Mude, o se invece uno ha prenotato su Mude e doveva andare a Sfinge, è possibile tenere buona la prenotazione, cioè tenere buona la data di prenotazione su uno o sull'altro, e poi ci si comunica la certezza che uno comunque aveva prenotato, ecco, cioè si comunica questo fatto. Non so cos'altro sulle prenotazioni, su questo direi che aver detto tutto. Ecco un'altra cosa. Da domani inseriremo sempre sul solito file che vedete dei contributi erogati, mano a mano ci vengono in mente delle cose da evidenziare, quindi avete visto che nel tempo si è implementato dei dati, ad esempio abbiamo messo il dato del professionista, poi abbiamo deciso oggi di mettere un ulteriore dato, quello legato in particolare ad evidenziare quando una pratica è ancora in attesa di integrazioni, perché questo è un tema che ha riferimento, che ha un particolare valore legato anche ai tempi di istruttoria e di conclusione delle pratiche. E quindi ci sarà un ulteriore dato. Un'altra cosa che volevamo fare era rendere anche evidente, questo lo volevamo fare dopo il 31 gennaio, adesso probabilmente lo sposteremo più avanti, evidente l'aspetto delle prenotazioni, dare un qualche dato in più. Però su questo ci lavoreremo, visto che si è riaperto questo termine, ci sono ancora 2 mesi davanti, e quindi sicuramente aggiorneremo mese per mese quante sono le richieste pervenute, però su dare ulteriori dati prima ci verifichiamo e attendiamo dei numeri un pochino più consistenti. E come preferisci che faccio ad argomento, facciamo domande o tutto alla fine?
Direi procedi ancora un attimo, se non diventa troppo lunga, altrimenti dopo facciamo magari due sessioni, ecco. Magari da una parte approfondiamo quelle che sono le informazioni che hai dato, poi dopo riprendiamo con un secondo pacchetto.
Dimmi tu, quando vuoi che mi fermi, sì. Perché dunque adesso avevamo riepilogo, progetti presentati, contributi erogati, poi questo, ma poi ci sono gli aggiornamenti sempre sul sito, e quindi io direi su questo argomento di avere concluso. Sulle attività delocalizzate avevamo scritto che comunque sono pubblicate sul sito, altre non ce ne sono, quindi anche quello è un dato che è già leggibile. E i cantieri attivi sono le situazioni legate agli stati di avanzamento lavori, anche questi sono tutti dati visibili. Quindi dopodiché andavamo alla tempistica delle istruttori, quindi prima di passare sul discorso dei tempi, se c'era bisogno di chiarire qualcosa.
Possiamo anche fare così, completa il pacchetto relativo a quella che è la gestione e le pratiche MUDE, poi magari dopo teniamo il discorso invece a risorse umane, disponibilità anche future di personale e così via, per capire quello che potrebbe essere il futuro in base a quelle che sono le risorse che arrivano dalla Regione o da Terre d'Argine. Quindi magari finiamo l'ultimo passaggio su Mood e poi parliamo un po' di quello.
Okay. Allora, c'hai le fotocopie delle torte? Delle torte. Okay. Allora, oggi per darvi qualcosa in mano abbiamo fatto le torte. Così abbiamo fatto le torte. Allora, stiamo parlando dei tempi medi nei diversi tipi di pratica in funzione del grado di danno. Allora, non l'abbiamo distinto in funzione del grado di danno perché in realtà potremmo dire che le pratiche B sono semplici e le pratiche E non sono semplici. In realtà non è vero, nel senso che abbiamo potuto constatare che spesso le B sono abbastanza complesse. Sono abbastanza complesse perché spesso e volentieri si propongono interventi che ai sensi delle ordinanze non sono ammissibili a contributo e quindi c'è sempre un po' da discutere con i professionisti, chiedere di rivedere il progetto e cose di questo genere. Quindi abbiamo fatto una verifica su tutte le pratiche in gestazione e quindi sui tempi di disamina in diverse fasi. Allora, la prima torta che vedete, torta ovviamente è un grafico, non abbiamo fatto le torte, abbiamo evidenziato partendo da quando abbiamo iniziato ad oggi, quali sono i tempi medi, qual è l'entità dei tempi medi di richiesta di integrazione da parte del Comune. Ricordo che noi avremmo 20 giorni per chiedere le integrazioni, dopodiché il tecnico ha 10 giorni per integrare e il tutto dovrebbe chiudersi in 60 giorni dall'inizio, da quando uno ha presentato l'istanza. Allora, faccio una premessa prima di andare ai dati. Io ricordo a tutti che al di là degli esiti di ordinanza di inagibilità B e C, dove la domanda di contributo costituisce anche comunicazione inizio lavori ed è parificato a lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, ma prevalentemente manutenzione straordinaria, è scritto anche nelle ordinanze questo, che è parificata alle opere di manutenzione straordinaria, tutte le altre e anche nella 51, cioè le zero, se si limitano a fare le opere di intervento strutturale legate al rafforzamento locale, riparazione del danno e anche miglioramento sismico fino al 60%, quindi lavori alle strutture, viene anche questa parificata opera di manutenzione straordinaria. Quindi la domanda di contributo costituisce anche comunicazione di inizio lavori a fini edilizi. Mentre tutto quello che entra con l'ordinanza 86, quindi con le inagibilità più gravi, e 1, e 2, e 3, costituisce o richiesta di permesso di costruire, se l'edificio che vado a ricostruire è diverso da quello precedente, oppure segnalazione certificata inizio attività se è, diciamo, sostanzialmente identico. Poi ci sono tante eccezioni, ma insomma diciamo che comunque quando io chiedo una domanda di contributo per una E grave, ripeto, da E1, E2, E3, c'è anche un titolo edilizio correlato o una SCIA o un permesso di costruire. Spesso, in particolare negli interventi dove si prevede la demolizione e ricostruzione e l'interessato, il richiedente, decide di costruire diversamente da prima, questo comporta che sulla pratica si faccia anche tutta una verifica urbanistica edilizia per capire se l'edificio così come viene ricostruito rientra è conforme alle norme urbanistiche. Questo non significa che noi facciamo un controllo sulla superficie e sull'indice edificatorio, perché in realtà se anche io sforassi l'indice edificatorio, ma costruisco una superficie che già avevo, la posso sempre costruire. Proprio perché siamo in una situazione post-sisma dove la ricostruzione deve dare diritto ad ognuno di avere quello che aveva prima. Però ci sono dei casi in cui nella ricostruzione mi vengono cambiate le distanze dai confini, mi vengono cambiate le altezze, mi viene configurato diversamente l'edificio. Ci sono una serie di parametri che quelli sono imprescindibili, cioè la superficie la posso sempre costruire, ma devo verificare il rispetto delle altre norme, perché è evidente che ho fatto tabula rasa se ho demolito e quindi posso stare nel sedime, quindi anche a minor distanza se ricostruisco come prima, ma se modifico devo verificare di non danneggiare i terzi, i miei confinanti. Devo verificare di avere la permeabilità al suolo, devo verificare di poter realizzare questo edificio così come l'ho progettato, ex novo. Per cui c'è questo aspetto di dover fare sempre anche una verifica non solo sull'istanza di contributo, ma anche sull'aspetto proprio edilizio e di conformità dell'edificio, del nuovo edificio, alle norme. Quindi rispetto delle pratiche ordinarie capite che la pratica di richiesta di contributo è molto più complessa di una pratica normale. Noi ante sisma guardavamo solo la parte edilizia, non si guardava il computo metrico, non si guardava la parte strutturale, quindi la mole di lavoro su una pratica è molto più ingente rispetto a quello che si faceva prima del sisma. Per contro ci hanno dato dei tempi inferiori, quindi la complessità c'è e non nascondo che noi siamo effettivamente in difficoltà sui tempi, difficoltà che derivano da tante componenti, però una è anche questa, della complessità delle pratiche. Allora, sulle richieste di integrazioni, per andare ai dati, noi attualmente, partendo dall'inizio e con tutti gli alti e bassi rispetto al personale che abbiamo avuto e che abbiamo ora, e al fatto che le pratiche da prima erano solo delle B o delle C, poi adesso c'è la fase grossa delle E, quindi abbiamo una percentuale del 30% nella quale stiamo entro i 20 giorni, poi abbiamo una percentuale del 35% che sta tra i 20 e i 60, una percentuale dell'8% che va da 60 a 90 giorni e anche una percentuale del 27% oltre i 90. Noi stiamo lavorando in questi giorni, lo dico subito, per ovviamente ridurre fortemente, stiamo cercando di tutte delle economie di scale e anche di sinergie fra di noi nel gruppo di lavoro, per andare a ridurre fortemente tutte le due criticità più gravi, che sono quella dell'8% e quella del 27%. La nostra tendenza oggi è di lavorare con l'obiettivo di ridurre al massimo quelle due percentuali, implementare ovviamente quella dei 20 giorni e quella dai 20 ai 60 e cercare di portarci quanto più vicino sempre ai 20 giorni, tenendo presente che non ce la si fa e poi dopo vi dirò il perché. La seconda torta è relativa alla tempistica entro la quale i professionisti ci integrano le pratiche. Allora, abbiamo che un 8%, ricordo che avrebbero per norma 10 giorni, un 8% sta nei 10 giorni, un 32% sta tra i 10 e i 30, un 29% sta tra i 30 e i 60 e un 31% sta oltre i 60 giorni. Allora, qui serve un ragionamento che è questo. L'ordinanza direbbe che dopo i 10 giorni la pratica decade. Il ragionamento che noi abbiamo sempre fatto è stato questo: ma se io comune per primo non riesco a stare nei termini, come posso pretendere che il professionista stia in un termine ancora inferiore rispetto al mio? Io ho 20 giorni, loro ne hanno 10, come possiamo pretendere che, col buon senso, che il professionista stia in 10 giorni? Perché come noi che abbiamo decine di pratiche a testa, anche il professionista spesso non ha una sola pratica, ne ha 10, 20, non lo so, dipende da ognuno. Quindi se ne presenta da noi e ne presenta anche in altri comuni, non riuscirà mai a stare 10 giorni, neanche il professionista. Quindi la nostra, diciamo che abbiamo sempre avuto tolleranza sul ritardo. È una tolleranza che adesso, cioè, ovviamente sollecitando per telefono, sollecitando in vari modi per arrivare alla chiusura delle pratiche, è una tolleranza che adesso stiamo riducendo, perché non è neanche giusto che una pratica stia lì in deposito, in attesa di integrazioni, soprattutto anche per il cittadino, dei 2 mesi, dei 3 mesi. Quindi ci siamo dati un criterio che noi abbiamo esplicitato anche in regione, tra l'altro in un consesso dove c'erano anche tutti gli altri comuni. Abbiamo detto che un parametro che ci siamo dati noi è questo, in analogia con le pratiche ordinarie, quelle previste dalla legge sull'edilizia, dove tutti i procedimenti edilizi, tutti prevedono che ci sia, dopo la richiesta di integrazione, una sospensione dei termini o un'interruzione, a seconda del titolo, e che vi siano 30 giorni nei quali il tecnico può integrare, dopodiché si deve chiudere il procedimento. Quindi la tolleranza che noi ci siamo dati adesso è che se non me la presenta nei 10, io aspetto fino ai 30. Dopo i 30 gli mando un avviso, gli dico guarda, scritto a questo punto, guarda che se non mi integri io la pratica te la devo far decadere, perché altrimenti qua aspettiamo fino alle calende greche. Gli diamo ulteriori 10 giorni e dopodiché prendiamo dei provvedimenti. La regione non è che abbia avallato, perché non lo può fare. Però condividevano il fatto che se noi non stiamo nei tempi non possiamo pretendere analoga fermezza anche con i professionisti, e quindi di trovare una mediazione, di trovare una modalità che potesse essere di tolleranza ma comunque controllata, c'era sostanzialmente un accordo. Tra l'altro, lo dico perché è stato proprio a richiesta di tutti i comuni, una concessione che ci faranno probabilmente con un'ordinanza che vanno, domani c'è un pacchetto di ordinanze, tra ordinanze e linee guida, che ci sarà comitato istituzionale domani pomeriggio, quindi presumo che usciranno la prossima settimana. A forza di insistere hanno concesso il fatto che tra la richiesta di integrazioni e l'integrazione effettiva del professionista il procedimento si intende sospeso, quindi quei giorni lì non si contano più. È l'unica concessione che ci hanno fatto, perché sui numeri non li cambiano, rimangono 20, rimangono 10, rimangono 60. Però di fatto introdurranno questa, diciamo, tolleranza della serie che quell'attesa della documentazione integrativa, quei giorni non vengono più conteggiati nei 60. Dopodiché questo significa che il comune ha in quel periodo può agire con quella tolleranza che è quella che in parte vi ho raccontato adesso. Quindi questo è per dire un po' come stanno le cose. La terza torta dice: una volta che ci arrivano le integrazioni, in quanti tempi noi chiudiamo la pratica? Allora, vedete che abbiamo un 73% di pratiche chiuse entro i 30 giorni, cioè dal momento in cui ci arriva l'integrazione. Generalmente se l'integrazione è fatta bene e non chiede ulteriori implementi di integrazioni perché è tutto chiaro, quello che c'è stato inoltrato, la pratica viene chiusa in tempi brevi. Abbiamo una percentuale del 13% tra 30 e 45 giorni, una percentuale del 4% tra 45 e 60 e una percentuale del 10% oltre i 60 giorni. Nella percentuale oltre i 60 giorni significa che la pratica ha richiesto ulteriori delucidazioni da parte del professionista, perché spesso c'è un elenco di cose richieste, ne arrivano la metà. E allora il professionista viene contattato, dice sì, ma questa non me l'hai portato, a questo non hai risposto, a questo e questo, e quindi c'è bisogno di stare un po' addosso al fine di riuscire a chiudere la pratica. Allora, dopo ci sono due torte che sono abbastanza anche queste interessanti, perché abbiamo fatto una verifica, la prima è come se fossimo già nella condizione che vi ho detto che verrà stabilita con l'ordinanza che uscirà, cioè quella dove non conteggiamo i tempi tra la domanda di integrazione e l'arrivo dell'integrazione. In questo caso abbiamo fatto una verifica di se oggi, in quello che abbiamo fatto fino adesso, se ci fossimo trovati in questa condizione, in quali tempi avremmo chiuso quel procedimento, cioè senza contare i giorni di sospensione tra la richiesta di integrazione e la tesi di integrazione. Avremmo chiuso entro 60 giorni, quindi entro il termine di legge, il 63% delle pratiche. Entro 90 giorni il 19%, entro 120 giorni il 9%, oltre 120 giorni l'altro 9%. Il che significa che se le cose fossero già così, cioè i tempi di attesa, le integrazioni non venissero conteggiati, insomma non sarebbe poi così male l'andamento, nel senso che il 63% sì, c'è da migliorare tanto, ma non quanto nella torta di sotto, dove vedete che invece facendo lo stesso calcolo sulla chiusura della pratica, inclusi i tempi di attesa della documentazione, legati appunto a quei fattori che ho detto, in realtà entro i 60 giorni ne abbiamo chiuso il 20%, entro i 90 giorni ne abbiamo chiuso il 30%, entro i 120 giorni il 15%, oltre i 120 giorni il 35%. Quindi questo è un po' il quadro della situazione sui tempi di disamina delle pratiche. Noi ci stiamo adoperando per ovviamente, ripeto, stringere quelle fette, ridurre al minimo quelle fette di inefficienza, del fuori norma, tenendo presente che comunque esattamente nei termini di ordinanza, a meno di cose eclatanti, non si fa fatica a starci. Si fa fatica a starci, ma perché ci sono delle variabili legate al personale che è arrivato scaglionato nel tempo, legate ai tempi dei professionisti, legate alle modifiche delle ordinanze. Vi faccio un esempio che è importante anche questo. Tutte le volte che si modificano le ordinanze, ma in particolare quando si vanno a toccare certi fattori, anche le pratiche già depositate possono dover essere riviste da capo, perché nel frattempo è uscita un'ordinanza che consente di rivedere alcune cose. Questo accadrà anche a breve, nel senso che nell'ordinanza prevista in discussione domani, è previsto di cambiare le percentuali tra strutture e finiture. Per intenderci, il famoso 60 strutture e 40 finiture che erano nelle B, nelle C e nelle E0, Fede, e il 35-65 nelle nuove costruzioni diventerà 55-45, cioè il 60 diventa 55 e il 40 diventa 45. Il 35 diventa 30 e il 70 diventa il 65 diventa il 70 diventa 65. Quindi o viceversa, ma comunque cambiano tutte di un 5% a favore delle finiture e 5% in detrazione sulle strutture. La norma è prevista che si possa applicare anche in quelle attualmente in istruttoria, cioè purché non sia stata già staccata la cambiale. Il che vuol dire che noi abbiamo oggi, ad oggi, abbiamo non so quante, 70 pratiche in istruttoria, potrebbe voler dire che un tecnico si vuole avvalere di quella disposizione e mi ripresenta un nuovo computo metrico che tiene conto di quella nuova disposizione, quindi un nuovo progetto, quindi quella pratica che io già stavo esaminando la devo riesaminare da capo. Per cui, ripeto, a volte ci sono veramente delle situazioni che nostro malgrado ci portano a, non dico a raddoppiare i termini, ma sicuramente così. Così come ad esempio è stato introdotto il SAL zero, cioè il compenso al professionista già dall'origine. Questo è già meno, anche questo è previsto che possa essere erogato nelle pratiche depositate e non ancora chiuse. Sono tutta una serie di provvedimenti che stanno uscendo legati a questo fatto che possono avvalersene anche di quelle che sono in gestazione e quelle lì. C'è da rivederla da capo, cioè se accade questo. Sappiamo che questo problema della percentuale strutture finiture è un problema rilevante perché soprattutto nel nuovo, ma anche in alcuni interventi importanti, è molto più rilevante la percentuale delle finiture rispetto alle strutture e quindi probabilmente se hanno deciso questa modifica è perché hanno avuto molte pressioni in questo senso, per cui ritengo che molti professionisti se ne avvarranno di questa possibilità. Però è per dire, è un altro di quegli elementi che comporterà un dilungamento dei tempi sulle pratiche. Un'altra cosa volevo dire rispetto ai tempi, perché noi ci guardiamo intorno e guardiamo cosa fanno anche gli altri comuni. Allora, ci sono dei comuni che sembrano anche virtuosi. Abbiamo fatto una verifica. Allora, di chi non pubblica niente ovviamente si fa fatica a sapere, ma di chi pubblica qualcosa si riesce a vedere se si leggono bene i dati. Faccio un esempio che potete andare a vedere tutti quanti, un comune che pubblica abbastanza in modo similare a noi è San Felice, anche se per esempio non mette tutti i dati che mettiamo noi, non si sa qual è l'esito di agibilità, per esempio, non si sa se è una B, una C, una E0, una 1, 2, una 3, non c'è un ordine cronologico nella presentazione delle domande, non abbiamo capito bene qual è il criterio dell'elencazione, perché quello facciamo proprio fatica a capirlo. Però si può andare a vedere come le pratiche risultino, una buona parte delle pratiche risultino depositate, cioè significa che il tecnico l'ha inoltrata al comune. Dopodiché ricordo che dovremmo accettarle nei due giorni, accettarle e protocollarle. Allora, noi ecco, su questo dato non ho detto niente, ma in realtà qui siamo abbastanza allineati, non dico due giorni, ma 3-4, massimo 5, riusciamo a fare l'accettazione. Tenete di conto che in questo periodo c'è stato tutto il surplus delle prenotazioni, che anche quelle vanno accettate e protocollate. È stato un bel lavoro perché c'erano dei giorni in cui ne arrivavano anche 30-40 alla volta, per cui c'era una persona solo a fare quella cosa lì. Per cui comunque attualmente sull'accettazione noi dei due giorni ci stiamo, siamo molto prossimi ai due giorni, ripeto, 3-4, ma non tanti di più. Cosa si vede? Si vede che fanno il deposito, poi non c'è nessuna accettazione, poi c'è la richiesta di integrazioni e la pratica è ancora lì in attesa di integrazioni. Cosa significa questo? Che loro si fanno depositare la domanda, non l'accettano, quindi non c'è mai una data certa di protocollazione, la controllano prima, chiedono le integrazioni prima di protocollarla e poi la pratica sta lì, in attesa di integrazioni. Quando arrivano le integrazioni, la protocollano e da lì partono i 60 giorni. Se uno ci va a guardare, dentro ci sono pratiche che non sono mai state accettate e non quindi attendono integrazioni da 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Quindi è un dato falsato quello, perché è vero che magari nel momento in cui io gliela protocollo, dopo sto nei 60, ma perché me l'hanno integrata prima e ho aspettato magari 3 mesi per avere quell'integrazione. Quindi è un dato falsato rispetto a quello che sarebbe la procedura dell'ordinanza. L'ordinanza dice: il tecnico te la deposita, tu l'accetti entro 2 giorni, entro 20 giorni chiedi le integrazioni, entro 10 giorni lui te la integra, entro i 60 tu la rilasci. Allora, cioè, se io faccio come dice l'ordinanza, ammetto chiaramente che non ci sto in quei tempi lì, ma lo dico, cioè, si vede, i dati sono pubblicati, sono quelli lì. Ma se uno va a guardare quello che fanno alcuni altri comuni, allineati a noi è Mirandola, ad esempio, Mirandola è allineato sulle procedure come noi, poi magari hanno comportamenti diversi sui 10 giorni, adesso non so cosa facciano adesso, ma fino a poco tempo fa, dopo 10 giorni facevano effettivamente decadere la pratica, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Ricordo, a supporto anche di questo fatto, perché dico noi e Mirandola, perché noi e Mirandola siamo stati i 2 comuni selezionati per la provincia di Modena per testare il funzionamento della procedura MUDE e per continuamente dirgli: questo non funziona, questo se noi va sistemato così, va sistemato colà, questo il foglio Excel, che è il foglio che gestisce il calcolo. Penso che fossimo ai primi tempi in particolare in contatto tutti i giorni a dire: ma guarda che questo non funziona, questo andrebbe fatto così, andrebbe fatto colà. Abbiamo recepito dai tecnici negli incontri che facevamo fino a luglio dell'anno scorso quali erano le problematiche che loro avevano per poterle portare in regione e dire: questa cosa non funziona. Quindi noi e Mirandola ci siamo sentiti investiti di una responsabilità anche del funzionamento della procedura. E quindi la applichiamo come da ordinanza, perché testare una procedura se funziona o no va seguito passo passo quello che dice l'ordinanza, altrimenti non funziona, cioè altrimenti non testiamo nulla se facciamo quello che ci pare, no? Ci sono comuni che si fanno portare la carta prima di presentare l'istanza, allora alcuni di questi comuni, senza puntare il dito, ma in sedute con la struttura commissariale, sono stati richiamati formalmente ad attenersi alle procedure, perché non è previsto da nessuna parte, la procedura è unica, uno entra nel MUDE e contestualmente chiede il titolo edilizio. E non è che prima chiede il titolo edilizio, aspetta di averlo in mano e poi presenta il computo metrico e la domanda di contributo col computo metrico e quindi dopo stanno i 60 giorni. Non è così. La procedura prevede che io entro nel MUDE, presento la mia richiesta di contributo con tutti gli elaborati, col computo metrico, con la parte strutturale, con tutto quello che ci deve essere, e aspetto che la procedura faccia il suo corso, che mi vengano chieste le integrazioni se ce n'è bisogno, che io porto le integrazioni, che la pratica venga chiusa dentro la procedura MUDE, senza carta che gira. Senza carta che gira, tutto telematico. Quindi io mi rendo conto che ci sono dei comuni che apparentemente possono anche stare in 60 giorni, ma spesso e volentieri ci sono degli espedienti dietro. Ecco. Quindi questo non è per giustificarsi, è per dire come stanno le cose, che se uno segue le procedure, e ripeto, prevalentemente noi e Mirandola, perché siamo i due comuni investiti della responsabilità di seguire e testare la procedura e di monitorarla anche, perché non più di il giorno 10, no, il 14 di gennaio è stato introdotto il nuovo modello unico e anche lì di nuovo a testare il modello unico che ha eliminato tutte le prima si entrava con più modelli a seconda dell'esito di inagibilità che uno aveva. Ora si entra in un unico modello e ci sono tante possibilità di inserirsi dentro. Quindi anche lì, nuovo modello, a testare la procedura, a vedere se funziona, se il foglio di calcolo gira. Tutti i giorni col foglio di calcolo c'è sempre qualcosina da sistemare perché non calcola bene alcuni parametri e quindi si chiama, si dice guarda che questo non funziona. Cioè, è un continuo dialogare con chi ha prodotto la procedura MUDE e se uno non si attiene a quello che dice l'ordinanza non riesce neanche effettivamente a verificare se la procedura funziona correttamente e se tutti gli incrementi dei costi convenzionali piuttosto che dei vincoli eccetera funzionano correttamente. Quindi questo è un po' per dire che magari uno non sa che dietro a una cambiale Errani ci sta anche questo lavoro di verifica della procedura, di collaborazione con la struttura regionale perché la procedura funzioni al meglio, che sia coerente e perfetta secondo i disposti delle ordinanze. Quindi questo era un po' per far capire dietro le quinte, cioè cosa c'è dietro a una cosa che apparentemente alla fine è un'ordinanza del sindaco con allegate le tabelle del contributo, per capire il lavoro che c'è dietro e che tutti magari non riescono a percepire. Io avrei bisogno di una bottiglietta d'acqua. Mi si sta impastando la bocca. Sì, Natale, la figurina. Non mi ricordo se avevo da dire. Ecco, un'altra cosa che stiamo facendo, ed è sempre al fine di migliorarci e anche di, così, di sensibilizzare i professionisti su quelle che sono delle problematiche ricorrenti, abbiamo fatto una verifica su quali sono le richieste di integrazione ricorrenti. Io le guardo tutte, perché siccome poi le firmo anche, le guardo tutte, una scorsa anche veloce, mi fido di quello che fanno i nostri operatori, i nostri tecnici istruttori, però così, una scorsa per capire cosa chiediamo, fare una verifica, le guardo tutte e mi sono accorta che le prime 5-6 richieste integrazioni sono uguali in tutte le domande, tutte, ma non sto parlando di cose banali, cioè che magari possono anche sembrare banali rispetto al progetto, che è la riparazione di un edificio, ma non sono banali dal punto di vista amministrativo. E vi faccio un esempio, cioè io nel 90% delle pratiche le prime 4-5 richieste di integrazione sono sempre uguali, manca la procura, o è fatta male o non usano il modello. La procura è quello che consente al professionista di presentare la domanda perché gliela fa il proprietario, gliela fa il beneficiario. La prima è sempre quella, cioè, quindi dico manca l'ABC proprio. La seconda, manca sempre la dichiarazione di affidamento in carico all'impresa che contiene anche i codici IMSS e INAIL che consentono a noi di verificare che c'hanno il DURC. La terza, manca sempre la dichiarazione della whitelist. La quarta, manca sempre, quasi sempre, la notifica preliminare quando il cantiere ne è soggetto. Quindi, ripeto, se vogliamo è carta, però sono elementi fondamentali perché la pratica sia una pratica accettabile e corretta. E soprattutto perché abbia titolo a stare lì. Scusate. Manca la procura, magari la procura c'è, ma non è firmata da tutti i proprietari, ne è firmata da uno e dall'altro no. Sembrano cose banali, ma in realtà se manca la procura, o anche una sola, la pratica non può andare avanti, perché manca un soggetto che dice sì, io gli ho dato l'incarico a quel professionista e perché voglio ottenere il contributo. Cioè, rispetto alle imprese, per esempio, sembra sempre che si scordino tutto relativamente alle imprese. Ripeto, gli estremi per poter noi richiedere il DURC, perché anche quella è una competenza che è demandata a noi, non ci devono allegare il DURC, ci devono dire qual è il numero di matricola, o IMSS o INAIL o Cassa Edile, perché noi richiediamo il DURC direttamente online e via dicendo, facciamo delle verifiche, dobbiamo farle, quindi le facciamo, ma se ci mancano gli estremi non riusciamo a farle. Sul discorso della whitelist uguale, cioè stiamo parlando di procedura antimafia e quindi anche questo è un documento fondamentale nei casi in cui è richiesto, ovviamente. E quindi queste sono richieste ricorrenti, proprio ricorrenti. Ripeto, nel 90% delle pratiche, le prime quattro voci sono sempre quelle, in quasi tutte le pratiche. Poi gli elaborati grafici, anche qui spesso e volentieri non mancano le quote, mancano le destinazioni d'uso, mancano le altezze, mancano sempre molte di quelli che sono elementi comunque fondamentali. Ma questo per dire che non è per mettere sotto accusa i professionisti, assolutamente, cioè stiamo facendo questa verifica per poi condividerla anche con i professionisti e chiedere uno sforzo per essere più completi nelle pratiche, perché quanto più è completa la pratica e quanto noi facciamo prima a chiudere l'istruttoria. Faccio un altro esempio sui computi metrici. Sui computi metrici non so quante volte abbiamo detto anche negli incontri, per esempio, che i DP, i dispositivi di protezione individuale, non si possono mettere a contributo perché stanno nei costi che già sostiene l'impresa. Regolarmente tutti i computi metrici hanno i DPI, allora noi sempre gli guarda che non te li posso mettere a contributo, abbiamo preso una decisione che li tagliamo e pacca, perché si sa da una vita che non si possono mettere a contributo, però c'è questa insistenza a mettere la voce, se tutti collaborassero a evitare di mettere voci ridondanti o voci che si sa benissimo che non possiamo mettere a finanziamento, sarebbe anche molto più snello e semplice verificare e dare una scorsa al computo metrico, insomma, e concentrarsi sulle voci che hanno rilevanza piuttosto che quelle che non hanno tanta rilevanza. Però questa cosa di inserirle in modo ricorrente fa sì che comunque io debba guardare, perché la volta che mi scappa, cioè, ma lo dico banalmente, la volta che scappa, la volta dopo mi dice, ma l'altra volta me li hai passati. Succede spesso questo tipo di impostazione. Allora, io domani, sempre in comitato istituzionale, usciranno le linee guida dove è ribadito nero su bianco sugli oneri dell'impresa, oneri di sicurezza e oneri legati al piano di sicurezza, cosa va e cosa non va. C'è scritto chiaro e tondo che i DPI o comunque tutta un'altra serie di elementi non vanno a contributo. Speriamo che sia la volta buona, che quando se lo vedono anche scritto su un documento firmato da Errani, forse è la volta buona che comincia a scomparire anche dai computi metrici. Ma questo è per dire che stiamo facendo questo elenco di richieste ricorrenti per chiedere una collaborazione ai professionisti in modo da facilitare anche il nostro compito. Cioè, se cominciamo a vedere che i computi sono effettivamente fatti sulle voci che devono essere verificate e senza aver inserito cose particolari, anche per noi il lavoro è più semplice e più snello. Volevamo poi eventualmente anche condividerlo con gli ordini, questo documento, in modo da così sensibilizzare anche gli ordini su questo fatto, poiché gli ordini anche in un ultimo incontro sono proposti anche di fare formazione se ci fosse la necessità, anche per esempio sul discorso, in particolare l'ordine degli architetti, questo sulla redazione di un quadro fessurativo, che è un altro elemento che spesso dobbiamo richiedere e non viene messo. Insomma, si sono resi disponibili a fare formazione ai propri associati, insomma, poteva essere un documento utile anche per loro, proprio per così sensibilizzare i propri iscritti e sull'avere una stesura abbastanza coerente con le ordinanze da parte dei professionisti. Ecco. E non so se avevo qualcosa. Fede, qualcosa? Ah, ecco. Allora, l'ultimo punto, sul discorso risorse necessarie agli uffici e l'aumento delle ore di ricevimento. Allora, per quanto riguarda le risorse, adesso poi magari ne riparliamo anche nell'ultimo punto, ma direi che attualmente ci riteniamo abbastanza soddisfatti del personale che abbiamo. Abbiamo messo insieme una buona squadra, fatta di professionalità diverse. Non tutti sono ancora autonomi, indipendenti negli esami e nelle pratiche, ma perché sono arrivati da poco, effettivamente l'ultimo è arrivato il 2 gennaio, un'altra è arrivata il 7 di dicembre, insomma, quindi sono tutti, ce ne sono un gruppetto di quattro che sono abbastanza freschi e sono ancora in fase di formazione. Ma vorrei anche dire una cosa, non tutti lavorano al MUDE, perché ovviamente ci sono anche delle altre attività che si sono implementate insieme al fatto delle domande di contributo. In parte quello che ho detto prima, quello legato alle pratiche edilizie, perché bene o male c'è questo aspetto della parte edilizia legata alla richiesta di contributo che ha bisogno anche qui di essere implementata, e in questo momento è gestita dove ognuno che ha la propria pratica si riferisce sempre a uno di noi che è già esperto in piano regolatore e norme vigenti del comune, ecco. Però ci sono alcune figure che abbiamo così dedicato, uno in particolare dedicato a gestire le domande di sanatorie, per intenderci, perché come sapete se l'edificio non ha una sua legittimità precedente non ha diritto al contributo. Quindi un'attività che si è implementata parecchio in quest'ultimo tempo è questo discorso di sistemare prima il pregresso, cioè avevo delle opere che avevo fatto cioè senza titolo edilizio, non chiamiamole abusi perché non abbiamo degli abusi così rilevanti, ecco, comunque c'erano alcune illegittimità che non erano mai state sanate, per cui prima di chiedere il contributo o durante, diciamo, c'è da fare un'istanza di sanatoria, un'istanza o una scia, insomma, a seconda del tipo di intervento. Quindi diciamo che buona parte dell'archivio del Comune di Novi piano piano si sta sistemando e gli edifici o ci sono dei condoni aperti e li andiamo a chiudere, non sono più tanti ma qualcuno c'è, oppure devono fare dei piccoli accertamenti di conformità e bisogna che li facciano, ripeto, o contestualmente o prima. Ma noi non possiamo rilasciare la cambiale a Rani se non è sistemata anche quella parte lì. Quindi una persona è stata messa di supporto a Federica per questa parte prevalentemente. Federica se ne occupava anche prima del sisma e quindi stiamo tirando su questa risorsa per gestire questa parte. Ci sono due persone che fanno e l'accettazione e le pratiche le pratiche di RCR, quindi hanno una sorta di tempo parziale per le pratiche di contributo e tempo parziale per l'accettazione. Sono sempre pratiche di contributo, ma è la parte iniziale, cioè di verificare che ci sia tutto e quindi accettarne i famosi 2 giorni e protocollare. Poi c'è una persona che sta lavorando invece alla mappatura del danno, che ci servirà per il piano della ricostruzione, e quindi prevalentemente un lavoro legato alla cartografia e a combinare tutte le ordinanze sugli edifici e far venire fuori una mappa di tutto il territorio aggiornata sullo stato del danno. E poi c'è un'altra persona che ancora lavora in parte alle ordinanze, alcune, perché mano a mano che i lavori vengono finiti c'è da fare l'ordinanza di revoca. Poi ce ne sono ancora alcune in cui si trovano errori fatti in tempi di guerra, quando avevamo l'urgenza di emanare tante ordinanze di inagibilità e quindi qualche subalterno che è sfuggito perché la situazione catastale non era aggiornata, quindi ci vengono a segnalare che è da sistemare perché nell'ordinanza mancava un subalterno, mancava un mappale, insomma tutte queste cose qua sono tutte attività collaterali ma che vanno fatte, non c'è proprio ombra di dubbio che vadano fatte, perché anche queste sono tutte a beneficio poi dei cittadini. Quindi dal punto di vista delle risorse, però, pur gestendo l'organizzazione e assegnando i compiti, abbiamo un discreto numero di persone adesso, per cui una volta che saranno tutti abbastanza formati, ci sono dei buoni margini per andare a stringere quei numeri che ancora erano alti nelle torte che abbiamo visto. Per quanto riguarda le ore di ricevimento, attualmente ce le stiamo gestendo in diversi modi. Io ricevo una volta alla settimana al mattino, ma poi ricevo anche su appuntamenti singoli quando mi vengono chiesti, però diciamo che c'è un giorno dedicato che è il venerdì mattina. La parte edilizia ha 2 giorni dedicati che sono il martedì e il giovedì. Abbiamo implementato da 2 settimane un'altra mattina fatta di 4 ore, no, 2 mattine. Una mattina, scusa, di 4 ore per il discorso sanatorie, cioè quindi quando il tecnico ha bisogno di venire a verificare, a confrontarsi sulle modalità, su come deve presentare la sanatoria, quando ci sono dei particolari problemi, e quindi questo è un incremento che abbiamo fatto rispetto all'anno precedente. I tecnici istruttori che seguono il MUDE solitamente prendono appuntamenti quando ci sono delle difficoltà o quando c'è bisogno di confrontarsi con il professionista. Non hanno un orario dedicato, anche perché se dedicassero un orario solo al ricevimento significa che in quel momento non stanno facendo una pratica, per cui abbiamo bisogno di incontrare i professionisti, ma nel momento in cui serve una collaborazione, un chiarimento, una delucidazione o comunque quando c'è un problema. Se non c'è il problema non c'è bisogno di incontrarsi, ecco. Molte sono le telefonate, c'è un orario dedicato, ma difficilmente riusciremo a implementare ulteriormente le ore di ricevimento, proprio perché l'intento è lavorare sulle pratiche e ridurre i tempi. Se si fa uno non si fa l'altro, quindi c'è da trovare la giusta misura per tutto. Non ci pare di avere delle grosse difficoltà fino ad ora sul discorso del ricevimento, salvo che, ripeto, abbiamo implementato da poco e quindi vediamo come va. Io mi fermerei qua per un momento.
Se vuoi fare da
cambio. Sono contento che abbiamo fatto fare la conferenza stampa all'architetto Pivetti nonostante tutto.
Cos'è quello? Non so se è una conferenza stampa, io ho detto quello che dovevo dire. Si fa fatica a sintetizzare, perché se devo spiegare.
Nel senso buono, perché penso che è riuscita finalmente a
No, ma non si sente, no? Abbiamo anche dei giornalisti in sala e quindi questo è piacevole perché comunque l'esposizione permette anche di avere una visuale più completa. Noi siamo troppo spesso abituati a sentito dire, questo non è piacevole.
Allora, è complicato non solo la materia di cui parliamo stasera, ma anche trovare lo spazio per gli appunti. Sicuramente non è semplice parlarne, immagino ancora di più per chi magari non ha esperienza diretta di questo tipo di problema. Parto da quello che è stato il tema iniziale, che è stato detto dall'architetto, cioè la situazione delle prenotazioni. È forse un esempio di un tema su cui forse possiamo fare rete. Io ricordo di aver sentito anche un intervento del sindaco in radio, ma sicuramente ne avrà fatte anche in altre occasioni, proprio su questo problema, che è il fatto che c'è ancora una copertura che non raggiunge il 50% degli edifici danneggiati. Sappiamo, come ha detto l'architetto, che una parte comunque rientrerà nelle casistiche dell'UMI, del piano della costruzione, però ho visto i numeri, 400 prenotazioni, 300 mude, siamo a 700, il numero famoso ideale da raggiungere è sempre quel 1660 che ormai dico ogni volta. Quindi sicuramente è un campanello d'allarme su cui anche noi, forze di opposizione, se in qualche modo costruiamo un documento da fare girare per renderlo comunque più possibile vicino e a casa di tutti, perché effettivamente c'è qualcuno che o si è dimenticato che è un terremotato, o se n'è andato via, ha preso la valigia, o non ci crede, non lo vuole fare, o lo vuole fare con le proprie risorse, non lo so. Io mi sono chiesto personalmente spesso, e non so poi se il sindaco, che in prima linea si è fatto un'idea su questo, ma sicuramente è sconvolgente pensare che al momento esistono 900 edifici che avrebbero diritto a un contributo, che lo devono chiedere perché è un loro diritto, e comunque altrettante persone che poi dovrebbero tornarci in quell'abitazione. Quindi su questo punto qua è facile dire che se riusciamo a fare anche noi opposizione da moltiplicatore di informazione, ben venga, speriamo che le proroghe continuino, perché obiettivamente se arrivassimo mai a chiudere la porta a un certo punto rimarrebbero fuori molti. Prego.
No, su questa cosa qui è evidente che ci siamo fatti delle domande, ma prima di tutto ci siamo chiesti, nel momento in cui è uscita l'ordinanza che prevedeva queste prenotazioni, come arrivare a un numero di persone per segnalare che era necessaria la prenotazione. E abbiamo optato per l'SMS. Noi abbiamo una banca dati di numeri di cellulare con il fatto del contributo di autonoma sistemazione. Quindi noi abbiamo 853 famiglie che percepiscono il CAS, per i quali abbiamo presso l'ufficio rientro in abitazione già implementato questo servizio di SMS, perché ci serve ogni volta che eroghiamo il CAS per segnalare che viene fatto il bonifico, e abbiamo utilizzato questo sistema dividendo anche per livello di danno i B e i C. Guarda, attenzione, è arrivato un SMS, la vostra scadenza di prenotazione è questa, per il livello di operativo E, attenzione, date l'incarico se non l'avete fatto, adesso io banalizzo, ma il messaggio era questo, proprio per cercare di arrivare a casa di tutti, perché questi 850 famiglie che ricevono ancora il CAS sono il frutto, diciamo, del CAS 2, quindi di quella ulteriore domanda che è stata fatta con l'ordinanza d'autunno, adesso perdonatemi, non mi ricordo la data precisa, ma diciamo che si è fatta una nuova, tutti hanno dovuto fare una nuova richiesta, dire dove sono andati ad abitare, quindi è un dato pulito, tra virgolette. Quelle sono persone che sono ancora fuori e che hanno diritto al contributo perché hanno ancora un'inagibilità. In questo modo siamo arrivati a tutti, ecco, quelli che, ed è stato oltre avere pubblicato sul sito, mandato comunicazioni, però ci è sembrato, la prima ce la siamo fatta immediatamente, perché abbiamo detto proviamo a vedere di arrivare a casa di tutti. Se noi facciamo una somma, quella che facevi tu,
come cioè la Regione ha rilevato che in tutti i comuni del cratere c'è stata una bassa risposta, è evidente che, come dire, siamo in linea con quelli e ci stiamo chiedendo eventualmente con questa proroga fin dove arriveremo con delle nuove prenotazioni, e anche pensando di implementare di nuovo la comunicazione. Però il punto è questo. Poi ce n'è una parte anche che ha aggiustato, non ha chiesto il contributo, ha scelto la detrazione fiscale, perché c'è anche una parte di cittadini che hanno, anziché chiedere il contributo, hanno scelto la detrazione fiscale. C'è anche questa, ci sono le UMI, come si diceva prima. Quando saremo verso la fine, vedremo il livello delle prenotazioni, bisognerà incrociare dei dati, che era quello che ci eravamo detti, ma adesso con la proroga lo faremo prima della fine della seconda della proroga che è stata data. Però abbiamo scelto questo meccanismo per raggiungere più persone possibile, avendo questa banca dati degli SMS di cellulari.
Aggiungo che noi abbiamo mandato tutta il promemoria anche a tutta la mailing list dei professionisti, quindi per dire, quando ci sono delle novità di questo tipo o dei promemoria da mandare, mandiamo sempre anche un promemoria ai professionisti, per cui abbiamo cercato tutti i canali possibili, però questo è.
Comunque, insomma, come in altri temi, a volte anche creare un'aspettativa emotiva può aiutare. In questo qui, insomma, la comunicazione, quanto più è ripetitiva, più è massiva, forse entra nel subconscio pian piano, visto che non, in alcuni casi non è entrato nel conscio. Dunque, i temi è veramente complesso. Io partirei da un ragionamento che avevo fatto all'inizio, quando ho proposto questa commissione. Noi come prima commissione ci occupiamo di bilancio, affari istituzionali, però è stata accorpata anche a questa commissione quella che è stata chiamata gestione terremoto. Io spesso mi sono chiesto cosa volesse dire, e non è semplice. Sicuramente penso che il mio ruolo come presidente di questa commissione sia in qualche modo di essere un po' un'interfaccia con il Consiglio Comunale, e in questo caso insomma, mi sono accorto su questa cosa, abbiamo riflettuto anche a suo tempo, che meno male chiunque di noi ha incontrato dei terremotati, ha parlato con i terremotati, ha parlato con i tecnici che seguono i terremotati, però insomma pochi di noi hanno parlato con l'architetto Pivetti, quindi era giusto capire anche quella che è la situazione che l'ufficio sta vivendo. Poi sicuramente, come si può dire, a seconda di quello che l'interlocutore si trova magari una sensibilità diversa, si trovano difficoltà diverse. Dopo provo a entrare un po' nel merito dei dati che ci ha dato l'architetto. Sicuramente il primo dato da cui siamo tutti un po' partiti sono quelli pubblicati sul sito del Comune. Io di questo devo dire che ne faccio merito, che si è fatto fin da subito questo sforzo di trasparenza. Questi dati li possiamo leggere bene o male, però sono dati. I dati ci permettono di capire qual è la difficoltà, capire qual è il problema, e capito il problema si può cercare di lavorare anche sulle soluzioni. Quindi la trasparenza, al di là del fatto che nei primi mesi evidenziava una difficoltà e oggi evidenzia un passo che non so se sarà sufficiente per gestire il terremoto in tempi medio-lunghi, però indica che si è raggiunto un passo. Io ho fatto un giochino numerico, ho provato anche a vedere gli importi stanziati divisi per le cambiali a rani emesse. Si vede chiaramente che ogni mese si alza la media. Siamo partiti da maggio con 70.000 euro medio di ogni cambiale, ho diviso i numeri che mi ha dato la Mara prima, siamo sui 120. Quindi se ogni cambiale rani mediamente oggi è raddoppiata, sicuramente è raddoppiato il computo medico, è raddoppiato l'importo dei lavori, entra in gioco lo strutturale che magari a volte non entrava. Quindi questo vuole anche dire che è vero che abbiamo avuto del personale in più, però nel frattempo sicuramente è aumentato anche il peso che ha ogni pratica. Le 400 prenotazioni diventeranno prima o poi 400 mude, quindi anche questo qui da una parte è, diciamo, un modo per avere tempo, per non obbligare le persone a presentarla subito, però insomma queste persone poi entro l'anno devono produrre 400 mude. Siamo a 300, quindi già c'è più di quello fatto da fare ancora. Volevo soltanto ribadire che appunto, al di là insomma, che qualche volta fra di noi si è anche un po' discusso sul fatto che questi dati vengono usati, ma perché servono per capire e ragionare, però voglio fare merito del fatto che si sia comunque reso il più possibile trasparente il lavoro che viene fatto. Si è parlato nell'ultimo intervento di Mara della collaborazione con i tecnici. Io a questo voglio dire voglio approfondire una cosa che mi è stata detta più volte, insomma, so che ci sono motivazioni per cui gli incontri di gruppo si sono sospesi, ne ho anche parlato con Mario in un'altra commissione, ribadisco che per quelli che sono i miei contatti quella rimane comunque una modalità che era molto apprezzata e mi auguro, come l'ho già detto, che si riesca a recuperare. Questi errori ripetuti che sicuramente probabilmente arrivano anche dal fatto che immagino che ci siano aumentare delle pratiche anche tecnici nuovi che entrano dentro la ricostruzione, quindi magari fanno gli errori che hanno fatto i primi tecnici. Non voglio pensare che siano gli stessi che ripetono sempre, poi sarà anche quello, a volte la fretta, a volte le scadenze, ci sarà di tutto, perché sono sicuro che quando i numeri sono grandi c'è dentro tutto, c'è dentro il meglio, c'è dentro il peggio, c'è dentro magari anche dal punto di vista del comune non sempre magari la stessa capacità di dare una risposta veloce. Ho provato a guardare velocemente le tortine, vediamo se ho capito bene. La prima torta è quella che riguarda le richieste di integrazione, quindi vuol dire che la pratica è stata accettata e viene esaminata. A questo punto, se io prendo la media, siamo nei 40-50 giorni di media in cui io vado a chiedere un'integrazione al tecnico. Escludo i casi più rapidi e i casi più lenti per provare a capire. Il tecnico a questo punto me la deve integrare. Anche qui, se vado nella media, vedo che la parte media sono i 30 giorni, penso. Quindi diciamo che siamo a 70 giorni, 80, 70, 80 giorni di lavorazione. Poi a questo punto il comune deve produrre quello che è invece la cambiale a rani e quindi completa la pratica. Qui la media è altamente nei 30 giorni. Quindi è pensabile che si parli complessivamente comunque di almeno 3 mesi, penso, mediamente.
L'obiettivo che abbiamo noi è di arrivare a stare al massimo nei 90 giorni, poi, a cui tendiamo, perché oggi non ci stiamo nei 90 giorni. Però è anche vero che adesso ci sono le pratiche più pesanti, cioè quelle che muovono dei milioni.
Infatti, come dicevo prima, siamo a una media di 120.000 euro a cambiale, è chiaro che siamo...
È una media fittizia, nel senso che questo mese c'è stata una cambiale da 1.000.000 e quella di 1.200.000 era 1.400, cioè una di 1.400, quindi insomma le altre erano cifre sui 300, 200, 70, secondo me in mezzo ci sono delle B, ci sono delle 0, ci sono delle 1, quindi però fare una media così, dovrebbe fare una media mensile,
ma non è la statistica ha senso solo se i numeri sono veramente grandi, quindi non se parliamo di 100 e qualcosa cambiali, però è un segnale, insomma, già vedi che mediamente è raddoppiato rispetto a quelle che trovavo a maggio, quindi vuol dire che sicuramente ve ne arriva una grande, una piccola, ma tra un po' cominceranno ad arrivare quelle che spostano veramente il peso. Quindi vuol dire i numeri moltiplicato per il fatto che sono pratiche pesanti quelle che devono arrivare, sicuramente fa sì che ci dobbiamo preoccupare del fatto che l'ufficio abbia quello che gli serve come risorse. Cioè, io come consigliere comunale mi pongo il problema di dire, ma se capiamo che la mole di lavoro che deve arrivare è tanta e che diciamo, la struttura non è adeguata, ma perché? Perché le risorse sono quelle che sono, quantomeno ci possiamo cominciare anche noi a esporre un po' verso chi? A questo punto penso verso la Regione, perché prima ho capito che il personale adesso è diciamo, in un numero adeguato, anche perché penso che forse facciamo fatica a trovare una scrivania qua dentro, perché viene male. Però vorrei capire se intanto una prima impressione è con questa struttura di personale ce la possiamo fare e per quanto tempo abbiamo la garanzia che, oppure dal punto di vista politico, sappiamo che ci rinnoveranno, perché bene o male sono risorse che non arrivano dal comune queste. Quindi questa è una preoccupazione che magari mi pongo io, ma penso che sia legittima, sapere che abbiamo davanti a noi un periodo in cui comunque le risorse ce le lasciano e non ce le portano via, perché questo, quando in Terre d'Argine è arrivata finalmente la conferma dei finanziamenti, poi è partita la procedura per le assunzioni, oggi che ci sono non vorrei mai augurarmi che dovessimo ricominciare, quindi spero che da questo punto di vista alla Luisa arrivino dei segnali positivi della Regione, visto che è vice commissario, per cui dovrebbe avere, spero, rassicurazione ampia da Vascherani, se no le chiediamo anche noi, insomma. Contiamo poco, ma se cominciamo in tanti comuni a chiederle, magari.
Anche qui potrei fare un aggiornamento. Allora, succede questo, che è stato chiarito attraverso l'ANCI che le economie sulle spese di personale che sono maturate dalla prima tranche, quindi dal momento in cui a novembre del 2012 sono cominciate le prime assunzioni, sono maturate delle economie, vale a dire che dal momento in cui sono stati resi disponibili i soldi a quando si è iniziata la procedura con l'agenzia interinale e le assunzioni dei comuni, il tempo che passava creava delle economie, quindi di soldi non spesi. Inizialmente queste economie sembrava che non fossero nella disponibilità del commissario, ma che rimanessero, quello che non si spendeva ritornava al MEF, al Ministero delle Finanze. Attraverso l'ANCI si è chiarito che invece tutto il totale di quello che è stato assegnato ai commissari e quindi da lui alle unioni dei comuni e dalle unioni ai comuni, queste economie sono nella disponibilità del commissario. Siamo in attesa, la dico così, che il commissario ci renda disponibili con gli stessi criteri di suddivisione tutte queste economie del 2012 e del 2013. Questo ci consentirà di poter in parte confermare anche delle figure professionali che sono state assunte, che non fanno i mude, ma che comunque sono indispensabili per fare funzionare la ricostruzione. Perché io vorrei anche mettere in evidenza che oltre agli uffici che sono preposti come il nostro, come l'ufficio del territorio alla ricostruzione, a ricevere le domande, abbiamo i servizi sociali, l'ufficio rientro in abitazione, noi l'abbiamo chiamato in questo modo, fa capo all'Unione, ma in quell'ufficio si fanno i controlli, si gestiscono tutti i controlli e le erogazioni del contributo di autonoma sistemazione, i moduli abitativi provvisori, c'è un lavoro in questo ufficio ed è tutto stato implementato con delle assunzioni sempre per il sisma. Abbiamo gli uffici tecnici, i lavori pubblici, la ricostruzione pubblica, anche in questi uffici sono state incrementate con delle assunzioni, perché quello che ogni comune aveva evidentemente non era sufficiente. Abbiamo un problema comunque di risorse che mancano, delle quali abbiamo bisogno di conferme per quello che siamo riusciti a prendere nel CED dell'Unione, perché anche solamente i vari passaggi che abbiamo fatto anche solo noi a Novi, che siamo, come sapete, il comune più terremotato in quelli della nostra Unione, l'avere cambiato, abbiamo perso il municipio storico, poi eravamo andati dopo il 20 nell'altra sala, nell'altro edificio di proprietà pubblica, poi col terremoto del 29 siamo andati all'asilo, poi dopo aver fatto questo municipio siamo passati qua. Il lavoro del CED dell'Unione è stato immenso, quindi tutta una serie di implementazioni anche informatiche che sono state necessarie per poter poi alla fine arrivare qua e tenere aggiornato tutto. Anche tutto l'aggiornamento, il nuovo sito che abbiamo fatto, cioè tutta la parte anche di informazione per la quale vengono utilizzate le piattaforme informatiche, ci hanno portato ad una crisi del CED dell'Unione. Quindi lì abbiamo delle risorse che abbiamo assunto sempre con i fondi del sisma e che vanno confermate. Per dire che cosa? Ribadire che siamo in fervente attesa che Errani firmi per poter utilizzare queste economie che si sono maturate. Ci stanno lavorando con l'ANCI e speriamo che prima della scadenza di queste assunzioni possiamo fare le conferme, perché adesso peraltro tra un mese finiscono anche quei ragazzi del servizio civile servizio, quei ragazzi che sono venuti col servizio civile finiscono nel mese di marzo e sono stati un grande aiuto anche quello, E anche quei ragazzi lì finiscono col servizio civile, se abbiamo le risorse, alcuni di loro che sono diventati strategici in certi, per le attività che fanno, possiamo mantenerli. Ecco, c'è tutto un lavoro da fare che non è solamente riferito agli uffici che ricevono le domande di contributo. Ci tenevo a dirlo perché tendiamo, quando si parla, a pensare solo ai MUDE. Non è solo quello che c'è da fare per tenere in piedi la ricostruzione che va davanti.
Aggiungo, scusa, una cosa, proprio in relazione a questo, un altro lavoro che fa il nostro ufficio è proprio quello di collaborare continuamente nella trasmissione dei dati con l'ufficio rientro in abitazione, perché quando un cantiere viene chiuso, i lavori vengono finiti, il CAS si deve fermare, la gente deve tornare in casa. E quindi anche questo è un continuo lavoro di dialogo e collaborazione che si fa con l'ufficio rientro in abitazione e poi anche con l'ufficio tributi, perché c'è tutto l'aspetto fiscale da far rientrare, ecco. Quindi questo è, comunque, al momento il personale che abbiamo è tutto confermato fino alla fine dell'anno, fino alla fine del 2014, poi il resto si vedrà. Mi auguro proprio che venga confermato anche gli anni successivi, perché non saremo neanche alla metà del guado noi alla fine del 2014, per cui se pensiamo solo che le scadenze del piano della ricostruzione va al 2015, quindi cioè dell'approvazione del piano della ricostruzione è 2015, giugno 2015, insomma, il che vorrà dire che tutta una serie di interventi vengono avanti dopo, o comunque da che è stato approvato, che presumiamo prima, ma comunque da quando viene approvato, significa che noi di bisogno ne avremo per un bel po'.
No, io sono assolutamente certa, convinta che ci saranno le proroghe. Cos'è che, detto questo, crea del disagio? È che viviamo anno per anno, cioè sapere o essere convinti oggi, come sto dicendo, che per i motivi che abbiamo esposto fino ad oggi è evidente che ci saranno le proroghe per mantenere questo personale, è comunque uno stato d'ansia, diciamola così, perché ce lo diranno presumibilmente, se va bene, in autunno del 2014, che ce li daranno anche per l'anno dopo. Sarebbe auspicabile, questo dall'inizio, avere una programmazione anche da parte, cioè, di queste proroghe, che ci dicono: bene, per 8 anni, per 5 anni, voi sapete, comuni, che potete disporre di quelle risorse, quindi di quel personale. Noi invece si continua a vivere di proroga in proroga, non solo quelle che fa il commissario nelle prenotazioni in altre cose, ma di quello che ci viene dal governo, che ci dice di anno in anno vi diamo i soldi che servono. Questo crea molto disagio, credo, mi sento di dire, anche nei ragazzi, nelle persone, dico sempre ragazzi perché sono tutti giovani per fortuna, quelli che abbiamo assunto, e anche in queste persone che hanno questo lavoro temporaneo, che stanno formandosi, che comunque probabilmente trovano anche soddisfazione in quello che stanno facendo, ma vivono in questo modo, di anno in anno, l'attesa della proroga. Questo è profondamente italiano, ma profondamente sbagliato, in una situazione dove è evidente che non si, magari sia nel giro di 2 anni mettessimo a posto tutto, ma voglio dire, sappiamo che non è così, per cui avremo bisogno anche di programmare gli interventi, la ricostruzione, sapere avanti almeno qualche anno di che cosa possiamo disporre, di quali risorse, di quali deroghe anche per i bilanci dei comuni, patto di stabilità, insomma tutta una serie di cose che al momento non ci sono.
Sì, in effetti mi ero ripromesso, io in presentazione poi non l'ho fatto, di dire che inizialmente si era pensato a una trattazione più completa, perché il terremoto, giustamente come dice il sindaco, non è soltanto ricostruzione di edifici, ma è anche sociale, amministrativo, fiscale, e quindi, e poi che stiamo parlando di privato, non stiamo parlando ancora di pubblico, quindi è sicuramente una parte quella che vediamo noi stasera, e alla fine comunque il Comune deve gestire tutto e dobbiamo risolvere tutto, quindi anche gli altri uffici hanno la loro parte di carico. Tornando invece a quello che è la gestione MUDE, se capisco bene, questo personale su cui possiamo contare almeno per quest'anno, e quindi man mano che viene formato abbiamo almeno un po' di mesi davanti in cui possiamo essere sicuri che non lo portino via, ci dovrebbe dare un 2014 un po' abbastanza regime, quindi penso di aver capito questo, visto che le persone da formare, se ho capito bene, sono le ultime arrivate e le altre cominciano a essere abbastanza autonome. Quindi diciamo che le risorse umane in questo momento, per quello che è la possibilità di organizzarle, ci sono, se ho capito bene.
Sì, sì, cioè io adesso noi abbiamo, abbiamo attualmente 13 persone in più rispetto all'organico originario, che eravamo composti di 4, 3 tecnici e un amministrativo, quindi abbiamo 13 persone in più. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geometri, di cui uno è anche architetto, cioè geometra architetto. Abbiamo 3 ingegneri e due amministrativi. Adesso, purtroppo oggi uno degli amministrativi ci ha lasciato, ma perché ha trovato una collocazione migliore, è riuscito a vincere un concorso a tempo indeterminato e quindi giustamente se ne va. E oggi l'abbiamo salutata, però lunedì abbiamo già un sostituto, e quindi però ovviamente è una persona da formare, per cui è così. L'ultima arrivata del 2 gennaio è un ingegnere, però abbiamo visto che è molto veloce nell'apprendimento, perché comunque era una persona che già lavorava anche nel privato, e quindi deve prendere sul giro di come funziona il MUDE, di come stanno tutte le regole delle ordinanze, però insomma abbiamo visto che è veloce nell'apprendimento ed è anche molto in gamba, e abbiamo gli ultimi due, i due precedenti arrivati a settembre, a fine di settembre, uno è già abbastanza autonomo, l'altro un po' meno, ma so perché tutti sono diversi, ognuno ha un vissuto diverso alle spalle, quindi c'è chi è un po' più lento, chi è un po' più veloce, ma diciamo che io mi ritengo abbastanza fortunata ad aver trovato persone piuttosto in gamba, ecco. In particolare abbiamo avuto la fortuna dall'anno scorso di, fortuna un po' ce lo siamo cercato, dire la verità, perché non abbiamo preso il primo venuto, ma abbiamo cercato una persona che fosse abbastanza in gamba. Abbiamo avuto l'occasione di avere con noi per un po' di mesi un ingegnere che aveva già fatto 3 anni all'Aquila, e quindi questo è stato, diciamo, un soggetto che ha potuto fare formazione a chi già c'era, anche sul capire come erano così i progetti dal punto di vista strutturale. È tornato all'Aquila per la ricostruzione del centro storico, lo ha sostituito una persona che anche questo era stato all'Aquila, aveva una buona esperienza di 2 anni, ricordo che all'Aquila si controllano tuttora il 100% del progetto, nel senso che lo fanno a fettine sostanzialmente, anche quello strutturale. Per cui insomma avere queste figure competenti è stato di grande aiuto per i geometri che erano dentro per crescere dal punto di vista professionale. Poi l'aspetto delle ordinanze, la gestione delle ordinanze, come funziona il contributo, quello l'abbiamo dovuto imparare tutti, nessuno di noi lo sapeva fare prima, quindi da quel punto di vista lì siamo cresciuti tutti insieme. Nessuno era competente, nessuno aveva mai fatto verifiche di computi metrici in ufficio, né verifiche di altra natura similare. Ecco. Per cui diciamo che la squadra è buona adesso, le persone, ovviamente i nuovi arrivati vengono affiancati da uno che è già consolidato e che gli fa da tutor e imparano a fianco di chi già sa lavorare, per cui si creano anche delle buone sinergie. Però insomma, ognuno ha i propri tempi per arrivare ad essere autonomo. C'è chi arriva prima, chi arriva un po' dopo, però insomma, avendo fatto una buona squadra si aiutano a vicenda. C'è da dire che adesso ci sono le pratiche complesse e non nascondo che in alcuni casi ci siano delle difficoltà anche di valutazione anche sulla parte strutturale, perché tendenzialmente alcuni tecnici tendono ad eccedere nell'intervento. Abbiamo uno, faccio giù per dargli un numero, ma così che può così imbarazzare. Abbiamo un intervento adesso in mano dove il tecnico prevede 1800 metri quadri di fibre di carbonio, il che comporta 650.000 euro solo di fibre. Insomma, ecco, su quando ci si trovano delle cifre del genere ci si guarda un attimo, perché si cerca di capire se effettivamente è un intervento necessario in quell'entità. Perché tutto sommato c'è anche questo aspetto, stiamo erogando soldi pubblici e quindi devono andare per interventi che siano consoni a un intervento di recupero, ma senza arrivare a un eccesso ingiustificato. Questo è il senso, voglio dire. Per cui insomma ci sono degli interventi su cui a volte si trova a discutere, e adesso devo dire la verità, su progetti complessi abbiamo anche la possibilità di chiedere un parere al Comitato Tecnico Scientifico Regionale, lo hanno appena nominato e nella delibera di nomina hanno proprio precisato che il Comitato Tecnico Scientifico può essere interpellato dai comuni quando si trovino in difficoltà. Probabilmente, ecco, quando ci troviamo di fronte a difficoltà di questo tipo faremo questa operazione, chiederemo un parere al Comitato Tecnico Scientifico Regionale, perché diventa complicato anche andare a discutere col professionista su questo tipo di impostazione. Ecco. Ma lo dico perché queste sono le cose che magari anche fanno rallentare l'iter della pratica, quando si va un po' a entrare nel merito su soluzioni che sono molto dispendiose e sembrano ingiustificate rispetto ai danni dell'edificio, ecco, quindi è un aspetto di controllo della parte economica che insomma è dovuta, ecco, nel senso che non ci spetta anche quella, ecco.
Parlando di situazioni in cui magari c'è un punto di vista diverso fra tecnico privato e viene ufficio tecnico, ma non è la parola giusta. Io mi ricordo che a settembre è stata fatta una circolare che appunto evidenziava, dopo un incontro in regione con dei tecnici locali, tutta una serie di situazioni che in qualche modo avevano bisogno di un approfondimento. E che, se ricordo bene, da lì era anche nato un progetto di collaborazione con la Regione per fare una serie di incontri che servissero anche questi, così come magari i nostri tecnici hanno avuto bisogno di incontri con l'architetto, comunque con i nostri tecnici comunali per aggiornarsi, allo stesso modo anche in Regione era partito questo iter di incontri, se ricordo bene, bisettimanali. Allora, una prima domanda è appunto se sono proseguiti. Una seconda domanda è se in qualche modo si è andato oltre, cioè visto che comunque esistono casi in cui nascono situazioni che possono non avere una soluzione condivisa, oppure che non sono economici, oppure che le normative magari non permettono di arrivare a un contributo che poi permetta di fare il lavoro e quindi magari non sempre la persona parte. Insomma, esistono tante situazioni che magari non sono, alla fine non si chiudono, non si quadrano, hanno bisogno magari anche di qualche interpretazione dal punto di vista della Regione. In qualche modo si è riusciti ad arrivare un pochino a semplificare questa, diciamo, questo nascere di casi particolari e in qualche modo da questi conti con la Regione si è riusciti poi a ottenere qualche cosa di funzionale? Perché qual è il problema? Il problema è che in effetti ci sono 90 casi standard, ma 10 casi particolari che poi magari creano situazioni che in effetti o mettono in conflitto quella che è l'interpretazione tecnico-privato con quello comunale, oppure semplicemente danno risultati che sono antieconomici, quindi magari non sempre la logica va come sono le prescrizioni. Io, se ho capito bene, diciamo, da allora doveva in qualche modo venire fuori una modalità, ecco, per gestire, per cercare di prevenire queste situazioni.
Allora, gli incontri ci sono stati, sono stati due tipi. Ci sono stati gli incontri di mera e pura formazione rivolti a tutti i comuni su alcuni temi in particolare. E questi erano proprio di formazione da parte della Regione nei confronti dei tecnici comunali. Diciamo che per quello che riguardava il Comune di Novi, noi abbiamo partecipato a tutti, fermo restando che in questi incontri non abbiamo trovato altro che scoprire che le prassi nostre erano già allineate con quanto ci dicevano, cioè nel senso che, ripeto, avendo avuto noi questo onere, nonché onore, di testare le procedure, di seguire, di essere sempre comunque collaborativi con la Regione, questo ci aveva permesso di essere già allineati con le procedure, quindi non è stato altro che trovare delle conferme per noi in questi incontri. Invece ci sono stati degli incontri a gruppo ristretto, che significa struttura commissariale e alcuni comuni prescelti dalla Regione, tra i quali noi eravamo ovviamente, e questi incontri che sono stati a cadenza molto fitta, una volta alla settimana, tutti i mercoledì praticamente, hanno portato alla stesura di un documento condiviso, quindi, che è questo, che anche questo è in discussione domani, in realtà è pronto da prima di Natale, però la Regione ha convenuto che poi andava condiviso con tutti i comuni in forma allargata e poi in comitato istituzionale, e ci va domani, che si chiama Linee Guida sulle Ordinanze per la Ricostruzione, ed è un documento che verrà firmato da Errani. Sostanzialmente è un'interpretazione autentica delle ordinanze. Dentro questo documento, che peraltro ho scordato di dire, ma lo dico adesso, in questa fase c'è stata prima una fase molto fitta con i comuni, con questo gruppo ristretto, per definire quelle che erano le buone pratiche sulla gestione delle ordinanze fatte dai comuni più terremotati, in linea con le ordinanze. Quindi c'eravamo noi, Mirandola, poi c'era Reggiolo per la provincia di Reggio, c'era Bondeno per la provincia di Ferrara, poi per la provincia di Modena erano stati convocati anche San Felice, San Possidonio, Cavezzo, poi c'era Crevalcore per Bologna, ma per Modena sono stati convocati anche qualche altro comune, sempre tra i più terremotati, ma che non si sono quasi mai presentati, quindi a un certo punto hanno anche smesso di convocarli. Per cui stanziali eravamo sempre noi, Mirandola, Reggiolo, San Felice qualche volta sì, qualche volta no, Bondeno sempre, Crevalcore, Ferrara e Cento, direi. Una volta chiuso, diciamo, il documento, poi è stato trasmesso agli ordini. A un certo punto poi abbiamo fatto incontri sempre noi insieme agli ordini, ingegneri, geometri, architetti, geologi, tutti sostanzialmente. e alla fine il documento che è stato chiuso a dicembre era stato condiviso sostanzialmente tra ordini e gruppo ristretto dei comuni. La settimana scorsa è stato fatto l'incontro con tutti i comuni di presentazione delle linee guida, domani dovrebbe trovare la sua conclusione ed essere approvato, presumo, entro l'inizio della settimana. È un documento che va a sostanzialmente a mettere nero su bianco tutte quelle che sono le buone pratiche e la corretta interpretazione delle ordinanze, sostanzialmente come vanno applicate. Quindi la scelta è stata sostanzialmente, anziché far diventare le ordinanze dei malloppi in continua modifica, provare a stendere un documento più snello e comunque più esplicativo, cioè va sostanzialmente a chiarire tutti i punti dove c'erano dei dubbi, a precisare alcune situazioni, è abbastanza così anche approfondito in alcuni passaggi, per esempio quando c'è, faccio un esempio perché lì ci sono tante casistiche che possono venire fuori, quando c'è il decesso di una persona, che se è avvenuto prima, se è avvenuto dopo, chi subentra, come subentra, gli eredi hanno diritto, non hanno diritto, cioè tutta una serie di casistiche varie. Un altro esempio è sulle pertinenze, le pertinenze quando hanno diritto, perché, per come, se sono dentro, se sono fuori, cioè ci sono tutte delle spiegazioni che rendono più evidente quello che noi già sapevamo e applicavamo e che si deduceva dalle ordinanze, ma che molte volte si prestava volendo anche interpretazioni diverse. Per cui qui va a chiarire sostanzialmente come va interpretata la norma. È un documento condiviso che, ripeto, è frutto anche di tutto il lavoro che noi facciamo, che faceva Mirandola, che hanno fatto i comuni che hanno partecipato sostanzialmente sulla base delle ordinanze, però non è che uno se le inventate queste pratiche, l'applicazione delle ordinanze ci portava a comportarci così, qui ci sono i comportamenti tradotti in scrittura. Quindi gli incontri ci sono stati e l'esito è questo documento. Tant'è che ANCI è il soggetto che gestisce le FAC, per intenderci, o le help desk, come è meglio chiamarlo. A un certo punto, siccome ultimamente è sommerso da richieste che sono più che di riferimento sulle ordinanze in senso generale, sono più richieste specifiche su singoli comuni o su comportamenti di singoli comuni, no? Quindi ANCI cosa ha deciso di fare? Di rallentare questo aspetto di approccio delle desk e di arrivare a fare in questo modo. Buona parte delle domande che vengono rivolte all'help desk troveranno risposta dentro questo documento, quindi pensano di dimezzare sostanzialmente l'utilizzo di quello strumento con le linee guida. Sull'altra 50% l'ipotesi che ha fatto è quella di far entrare all'help desk le domande per il tramite dei comuni, perché quando la domanda è specifica su un comune, proprio per evitare gli errori di primo impianto, dove la regione rispondeva senza mai interpellare il comune e quindi magari il professionista o chi aveva fatto la domanda non aveva dato tutti i dati e quindi la risposta poi veniva falsata dal fatto che una parte in causa non era stata interpellata. A quel punto la regione, l'ANCI, sta pensando di far entrare all'help desk le domande per il tramite del comune sul quale si innesta la domanda, in modo da dare già anche al comune la possibilità, nell'inoltrare la domanda del soggetto, anche di dare degli ulteriori elementi riferiti al problema. Però è in fase di verifica questa possibilità. c'è stata ventilata così, adesso vedremo. Sicuramente questo documento dovrebbe essere un documento che risponde a molte delle richieste che i professionisti fanno, perché ci sono anche dei richiami anche agli comuni che non si comportano in un certo modo, per esempio. Cioè, proprio in alcuni passaggi lo rileggevo oggi, perché rispetto alla versione di dicembre qualcosa hanno modificato e anche integrato. Si invitano i comuni ad attenersi alle procedure, cioè, quindi ci sono proprio dei richiami non solo per i professionisti ma anche per i comuni qua dentro, e in parte sono quelle cose che vi ho detto prima, cioè chi si fa portare la carta, chi si fa prima delle cose, quindi sta fuori dai tempi previsti dall'ordinanza, ma ci sono tanti piccoli appunti dentro. Comunque questo lavoro di collaborazione è stato molto utile, e anche perché sì, ci ha rafforzato sul fatto che i comportamenti nostri sono adeguati, sono pertinenti all'impianto delle ordinanze. Ecco. Quindi, tant'è che per esempio oggi addirittura è capitato che l'URP di Bologna abbia chiesto a noi una conferma che si facesse così, si facesse in certo modo. Gli capita anche di questo a volte, quindi non è per vantarsi, però effettivamente, avendo sempre lavorato sul MUDE e sempre dialogato con la regione, ma con i vertici, cioè la struttura commissariale, siamo abbastanza certi di quello che diciamo, perché nel dubbio anche una mail e ci rispondono immediatamente, quindi quando abbiamo dei dubbi siamo noi primi a chiedere alla regione, ma effettivamente è così che si deve applicare, allora poi siamo anche in grado di dare delle risposte adeguate. Devo dire che questo lavoro di collaborazione ha fatto sì che si sia proprio instaurato un filo diretto con gli estensori delle ordinanze, e quindi siamo abbastanza certi che l'ordinanza si applica così. Cioè.
Ne ho solo altre 5-6 e poi ho finito. Beh, se capisco bene, questo tema, cioè il fatto di avere delle linee guida per poter in qualche modo, diciamo, uscire da certe situazioni di incertezza nelle risposte ai tecnici, in qualche modo è aiutato, non dico risolto, da questo documento.
Sì, sì, sì.
Posso pensare che questo possa diventare una premessa a riprendere gli incontri di gruppo?
Ma guarda, io direi che è proprio il contrario. No, non è che non voglio riprendere il... No, nel senso che noi gli incontri avevano il senso di questo documento. Cioè noi ci aggiornavamo con i professionisti proprio perché non c'era nulla a supporto del loro lavoro di scritto. In realtà questo è un documento che supporterà fortemente i professionisti, quindi gli diciamo che un rapporto con i professionisti non si è mai spezzato, nel senso che abbiamo fatto un incontro il 23 dicembre legato al discorso delle norme sul rurale, abbiamo parlato del piano della ricostruzione, abbiamo parlato del piano partecipato, non si è parlato di MUDE in quella giornata. E quando ci sono delle novità funziona sempre una comunicazione tramite mail con la mailing list. Adesso tra l'altro abbiamo pensato anche, ma in questo ci ha detto Lanci che ci aiuterà a tirar fuori, di implementare al massimo la mailing list prendendo anche tutti i nominativi dei tecnici che hanno fatto le prenotazioni. Che magari ci sono tanti tecnici che non hanno ancora presentato pratiche ma hanno fatto la prenotazione. Quindi ci ha detto Fabrizio Benati, l'ideatore di questa roba qua, dice sì sì, vi estrappolo io tutti col sistema informatico che prende dentro tutto, vi estrappolo tutti i nominativi e facciamo una mailing list molto più completa, in modo da arrivare sempre a più soggetti quando si mandano le informazioni. Poi io non escludo che se ci fosse la necessità approfondire un qualche argomento in futuro. Certo, sì. Io parlavo di Moody in questo momento, nel senso che, non escludo, se ci fosse la necessità di affrontare un qualche argomento specifico, di fare ancora qualche giornata di aggiornamento collettivo, lo chiamavamo. È stata un'esperienza molto utile, molto innovativa, l'abbiamo fatta solo noi e ha funzionato. Quando si rompe, si incrina qualche cosa, forse è meglio trovare delle altre modalità, ed è quello che stiamo facendo adesso, trovare delle altre modalità. Però, ripeto, non escludo che si possa, per argomenti specifici, fare di nuovo degli incontri. Ma questo anche noi a volte emerge la necessità di confrontarci. Quindi in questo momento io confido che questo documento per un po' è di facile utilizzo, perché è in forma discorsiva, quindi non è così giuridico come di carattere giuridico come le ordinanze. Questo è in forma discorsiva, quindi è molto facile da utilizzare. Poi insomma, noi ci siamo, non è che è quello. Diceva il sindaco, ricordo che voi sapete che stiamo finendo il censimento, anzi lo abbiamo finito, il censimento sul rurale, sugli edifici rurali vincolati, siamo quasi pronti, quindi ci sarà un incontro con i professionisti su questo argomento, ci sarà una commissione consigliare, ci saranno tutti gli step che ci devono essere su questo argomento. Ma diciamo che questo è più legato alla parte urbanistica che non alla parte di Muda, ecco. È il primo stralcio del piano della ricostruzione.
Ne avrei tante, tento di fare l'ultima per fare in modo che...
Sì. Un po' del tempo, se no...
Guarda, io ti dico, Davide,
non io se volete, se mi date tutti i vostri indirizzi email, vi metto nell'indirizzario dei tecnici, così siete anche voi.
No, uno dei problemi è proprio questo, che parliamo di 100 ordinanze nel 2012, quasi 160 nel 2013, quindi penso che se uno studio non ha qualcheduno di incaricato solo per seguire questo aspetto, sicuramente rimane indietro. E sicuramente io mi chiedo, mi sono sempre chiesto, se mai un giorno questo impianto di ordinanze diventerà un qualche cosa, una legge, un documento unico, quantomeno che sia, diciamo, consultabile in un modo più agevole. Quindi è un tema estremamente complesso. È complesso capire le difficoltà che incontrano i tecnici nel rapporto col comune, nell'adeguarsi alle ordinanze, che sono diventate uno strumento che secondo me ha una complessità, che da una parte insomma sono ordinanze, quindi danno una risposta immediata man mano che i problemi vengono risolti, dall'altro si sommano, si moltiplicano, si sovrappongono, quindi io non auguro a me stesso e nessun altro di dover essere un tecnico che deve gestire interventi nella ricostruzione. Però quello che mi rimane da chiedere, insomma, a parte questo impianto che bene o male mi sono sempre chiesto se avesse mai potuto essere diverso, ma parlare del passato non ha senso, rimane comunque il fatto che oggi bisogna gestire una mole di normative in continua evoluzione e non credo che sia facile. In un cantiere magari nascono anche situazioni impreviste rispetto a quelle che sono i computi metrici iniziali, quindi si generano già di per sé pratiche che sono complicate perché devono essere fatte prima e presentate con dei computi metrici che per forza di cose magari hanno delle evoluzioni. Io posso soltanto dire questo, insomma, ho la sensazione che in qualche modo quando parlavo degli incontri di gruppo era perché sentivo che c'è stato un momento in effetti in cui c'era uno spirito di collaborazione che ha permesso di risolvere situazioni in cui c'erano magari difficoltà anche dovute al carico di lavoro che stavate affrontando, che sicuramente sono ancora molto elevate, ma in quel momento sicuramente erano veramente oltre la resistenza umana. Il mio ultimo La mia ultima domanda è un po' questa, insomma, visto le tempistiche che viste magari dal comune, viste da un tecnico, sono più o meno adeguate, le integrazioni che bene o male in qualche modo servono sempre, il bisogno anche di rapporto, ma dall'altra parte, come hai detto tu, il bisogno anche di fare andare avanti le pratiche, quindi non è che si può dedicare tantissimo tempo anche a quelli che sono incontri diretti. È vero che adesso c'è questo strumento, però io ho visto la fatica che hanno fatto i tecnici locali, immagino i tecnici che adesso entrano e che hanno prenotato e che devono a loro volta assorbire in un colpo solo anziché assorbirlo un po' alla volta. Quindi la mia ultima riflessione era un po' quella di dire, ma non c'è qualche cosa che possiamo fare, sollecitare anche verso la Regione, perché in qualche modo ci sia un po' più di semplificazione? Se forse questo documento lo è, perché se capisco è un po' meno tecnico e un po' più descrittivo, non c'è la possibilità in qualche modo di abbassare? Io la immagino come un'asta che un saltatore debba saltare, insomma, qualcuno ha deciso a che altezza va e chi è capace la salta, chi non è capace prova l'infinito e crea magari anche nel sistema del comune delle situazioni che intoppano un po' le pratiche. Era più semplice sicuramente se fosse stata meno impegnativa, non perché fosse meno giusto, perché sicuramente le ordinanze vanno verso un tentativo di gestire bene il denaro pubblico. Dall'altra parte abbiamo anche tutti un problema di tempi, di persone che sono in situazioni di stress, quindi sicuramente pratiche che vanno ripetute e integrate creano tempi che sono lavori in più per tutti e stress in più per tutti. Io non lo so se dai vostri incontri in Regione nasca la possibilità che in qualche modo si vada verso un qualche tipo di semplificazione e se c'è la possibilità di pensare che ci sia una modalità per migliorare queste torte da entrambe le parti, perché a volte sento magari situazioni in cui non si vede la soluzione e si vive male magari anche certe richieste di integrazione che sicuramente se sono fatte perché la normativa lo dice. È chiaro che se la normativa desse più tolleranza probabilmente ne servirebbero anche meno. Quindi l'ultima domanda era un po' cosa ci possiamo aspettare? Possiamo pensare che in qualche modo qualcosa si semplifichi o semplicemente è questo, insomma, lo strumento è questo, chi si adegua bene, se no magari qualche cliente si dovrà trovare un tecnico diverso.
Ma l'impianto è questo, non cambia più l'impianto, cioè è vero che sono state emanate tante ordinanze, però è vero che alla fine sono 4 le ordinanze di riferimento, sono sempre la 29, la 51, l'86 per il MUDE e la 57 per la Sfinge. Dopodiché quando fanno delle modifiche esce sempre il testo coordinato e quindi alla fine c'è sempre un ultimo testo da utilizzare. Poi da domani in poi c'è la 27 per la parte sismica, ma è più specialistica. Io ho detto che ci sono dei margini di miglioramento sui tempi e ci dovremmo lavorare, ci stiamo lavorando proprio per cercare di migliorare, però rendetevi conto che è diverso nel comune di Novi rispetto al comune di Soliera, cioè i numeri parlano da sé. Allora, così come sappiamo benissimo che il professionista che si è preso, 20, 30, 40, 50 pratiche, sappiamo di un professionista che ne ha prenotate 700, cioè che si è preso 700 incarichi, cioè vuol dire che ci sarà sempre prima e l'ultimo, non è che li fa tutti contemporaneamente. Analogamente, noi non riusciamo a farle tutte in contemporanea. Per cui attualmente lo stato attuale ne abbiamo, diciamo che sono 7 le persone che lavorano al MUDE, di cui 2 a metà tempo, quindi 6. Comunque ne hanno in gestazione almeno da istruire 10 a testa, 9. E 62 sono in attesa di integrazioni, vuol dire che sono altre 10, quindi sono 20 a testa. Non è che loro lavorano con 20 pratiche tutte sciorinate sul tavolo contemporaneamente, non è così che funziona. È chiaro che ognuno segue le proprie, fa l'istruttoria, chiede l'integrazione, poi nel frattempo ne prende un'altra, poi arrivano le integrazioni di quella a cui aveva chiesto le integrazioni, quindi le deve gestire in contemporanea più di una, però non siamo dei mandrachi, non abbiamo la macchetta magica, quindi rientrare nei tempi previsti, ma la Regione lo sa perfettamente che non, nessuno, se segue, sta proprio in quei tempi, lo sanno, però ormai non vogliono tornare indietro su quei numeri. Se voi pensate che un procedimento ordinario in realtà ne ha almeno il doppio di tempi, perché se ci metto in mezzo che il permesso di costruire l'interruzione del procedimento, se chiedo integrazioni e quindi quando me le presenta ridecorrono dall'inizio i tempi. Se una scia c'ha una sospensione, c'ha 30 giorni per integrare, ne hanno molti di più i procedimenti ordinari. Questo qui che ha il doppio di lavoro da fare ne ha di meno, cioè capite che facciamo fatica a starci e per di più gestendone tante in contemporanea, ma non possiamo neanche dire assumiamo altre 10 persone che dopo ne hanno una testa, ma non è così, non può essere, il budget è quello. Io mi ritengo fortunata rispetto ad altri comuni che ho un buon numero di persone, ci sono altri comuni che ne hanno di meno, perché molti hanno fatto, siccome il numero dei tecnici che veniva assegnato ai comuni era da dividere, e questo spettava al comune, da dividere tra parte pubblica, opere pubbliche e privato, questa amministrazione ha, diciamo, dato un quid in più alla gestione del privato, proprio perché avevamo dei numeri esagerati, Altre amministrazioni hanno fatto una scelta diversa, hanno messo più tecnici nella parte pubblica e pochi nel privato. Quindi io, sentendo anche gli altri comuni, siamo uno dei comuni che ha più personale che lavora al MUDE. Per cui mi ritengo anche soddisfatta di avere questo personale, però no, ripeto, non è che riescono a lavorare con 20 pratiche in contemporanea davanti, cioè c'è per forza di cose, vanno affrontate una alla volta e a volte anche due in contemporanea, però più di quello non si riesce a fare. E lo stesso dico, non vale solo per noi, vale anche per il professionista privato, perché non è che riesce a gestire in contemporanea 20, 30, 40 domande, 100, perché c'è anche chi ne ha 100, adesso 700 è un caso limite. Per cui l'impianto non cambia, l'impianto è questo qua, le ordinanze a gestire sono tre. Con le modifiche che escono ogni tanto, però sono tre alla fine. Ormai la Regione non torna indietro su questo fatto, su questo impianto. Io vi dico seriamente, lo dico proprio chiaramente, dove noi ci troviamo più in difficoltà è sulla parte strutturale, perché quando non dovremmo fare il controllo di merito se non a campione, appunto. Però è vero che dobbiamo guardare il progetto strutturale, perché dobbiamo vedere la coerenza anche col computo metrico. Allora a quel punto saltano fuori delle cose anomale. Allora, se il tecnico è collaborativo, le soluzioni si trovano in pochissimo tempo. Ve lo dico perché, ed è la stragrande maggioranza, perché su una platea di, non so, 100 professionisti, col 90%, 90-95% si trova gente che capisce. Cioè se c'è bisogno di un incontro per chiarire meglio quali sono le problematiche, si concorda, la persona integra secondo quanto abbiamo concordato, la soluzione si trova in tempi rapidi. Sono quel 5-6% di professionisti che alcuni sono proprio impermeabili, e se non ci si parla e se non si riesce a trovare un modo di dialogare, trovare una soluzione insieme, si fa fatica su quelli, si fa fatica, e allora dopo ci dobbiamo anche avvalere di supporti, come ho detto prima, perché non tutti. Qualcuno in mezzo c'è che è abbastanza, insomma, rigido nelle proprie posizioni e quindi non si fa fatica a volte a dialogare, pur con educazione, con molta, però se non c'è volontà di aprirsi a un confronto e di capire le posizioni di entrambi, non si va avanti. Questi sono i casi più complicati dove si fa fatica a volte a saltarci fuori. Ma non si può parlare.
No, la commissione non c'è, non si può, il pubblico non può parlare. Non è assemblea.
Ma ripeto, è una minoranza, quindi non voglio dire è una minoranza. Con la stragrande maggioranza dei professionisti si trova tranquillamente, ci si confronta tranquillamente e si trova una soluzione a qualsiasi cosa. Ecco, quindi non ci vedo dei grandi problemi. Il problema è sicuramente fare uno sforzo comune, noi e loro, sull'ottimizzare sui tempi. E se si trova l'accordo, se ci si confronta sulle problematiche, si riducono i tempi, si riducono. È più complicato quando ci sono dei contrasti su alcune questioni. Ecco. Però, ripeto, secondo me un incontro potrebbe per esempio essere fatto con i professionisti su questo tema, dei tempi, ecco, ma però diamoci del tempo, nel senso che escono le linee guida, noi facciamo i nostri sforzi per migliorare sulla nostra struttura e io spero che anche i professionisti facciano uno sforzo anche loro. Insomma, adesso col fatto dello spostamento della scadenza delle prenotazioni sicuramente saranno meno pressati e quindi lavoreranno anche loro con più tranquillità. E ci sarà modo per tutti di migliorare, penso. Credo che le linee guida daranno una mano a tutti, anche per discernere alcune problematiche. Ecco.
Sì, le linee guida una volta approvate saranno un documento pubblico. Una volta
saranno firmate dal RALI, sì, come un'ordinanza.
Esatto. Funziona così, domani c'è il comitato istituzionale con un ordine del giorno, insomma non solo quello, ma principalmente nel comitato istituzionale prima della firma di ogni ordinanza, che comunque specialmente nei casi dove coinvolgono il lavoro dei comuni, c'è un via libera da parte dei sindaci nel comitato, poi dopo il commissario le firma, quindi può essere che domani sera dopo il comitato istituzionale firmi sia le linee guida che le due ordinanze che sono arrivate e che domani guardiamo, quindi dopo da lunedì partono, ormai è un po' che sono lì, come diceva l'architetto Pivetti, quindi doveva essere il comitato la settimana scorsa, poi con le alluvioni, con quello che è successo è stato rimandato domani, ma domani direi proprio che va avanti tutto, insomma.
Aggiungo un'ultima cosa, nell'ordinanza di domani ce n'è una che anche questa è importante per chi è legata alle unità minime di intervento, nel senso che è un'ordinanza specifica su quell'argomento e va a definire meglio, soprattutto nelle UMI accostate, quali sono i documenti da presentare dentro al MUDE. Però c'è una novità che aiuta forse a decollare alcuni interventi, nel senso che prevede che le unità minime di intervento possono essere fatte in forma volontaria. Questo c'era già nelle ordinanze precedenti. Cosa viene implementato? Viene previsto che quando ci sono degli edifici accostati che sono da trattare insieme dal punto di vista strutturale e magari c'è una B e una E, la B, come nelle UMI perimetrate dal Consiglio Comunale, la B può accedere al livello delle 0 e quindi passare dai 370 agli 800 euro metro quadro, purché faccia anch'essa il miglioramento sismico. Quindi si può decidere autonomamente, senza che lo decida il Consiglio Comunale, di fare questo aggregato volontariamente e tutti hanno dei benefici, nel senso che chi ha un livello basso può incrementarlo, purché faccia insieme all'altro, alla E, il miglioramento sismico. Entrambi beneficiano di un contributo insomma, più elevato e quindi si implementa anche il fattore sicurezza post-sisma, perché da una B dove sono tenuto a fare solo gli interventi locali e il rafforzamento locale e posso andare al miglioramento sismico e quindi concedo, do maggior sicurezza all'edificio. Quindi questa è una novità importante che abbiamo visto che in alcuni casi dove non abbiamo perimetrato le unità minime di intervento ma sono degli aggregati un po' complessi può aiutare a risolvere delle situazioni anche rognose tra i proprietari perché ah ma tu c'hai una io c'ho una B, tu prendi di più, non prendo niente, insomma queste cose qua. In realtà con questa modalità consente probabilmente il decollo di alcune situazioni un po' conflittuali un po' precarie. Quindi era importante anche questa cosa qua.
Va bene, come ho detto all'inizio, poteva essere una serata infinita, gli diamo giustamente uno stop. Il motivo era sentire anche dal punto di vista dell'architetto Pivetti quelle che sono le situazioni che sta gestendo, riportiamo quanto detto ai nostri gruppi e ai nostri consiglieri e quindi se non altro insomma, abbiamo approfondito alcuni aspetti. Speriamo di rivederci presto con situazioni e diciamo qualche tranquillità in più. Chiudiamo la serata.
Grazie a voi.